Buongiorno a tutti. Inizierei il Consiglio Comunale. Oggi è anche una giornata particolare per il conferimento di una civica benemerenza, che è sempre un atto molto bello per una comunità che riconosce tra i suoi cittadini dei benefattori e persone che sono interessate al bene comune in un momento nel quale purtroppo vediamo da molte parti un grande individualismo e una tendenza a isolarsi che purtroppo non fa piacere. Io mi scuso subito perché non sono proprio nelle mie penne, però volevo essere presente proprio per la civica benemerenza. E quindi poi nel corso eventualmente passerò la gestione della presidenza al collega Mariani che avevo già allertato. Quindi chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Sì, buongiorno. Allora, Fabio Testi, Patrizia Amadei, Roberto Cesi, Marco Chiessi, Giulia Ferrari, Samuele Goccini, Federico Iotti, Pier Vincenzo Mariani, Simone Mora, Fausto Nicolini, Gianluca Nicolini, assente, Dani Anizzoli, Stefania Paldinola, Eric Sassi, assente, Giancarlo Setti, assente, Erika Tacchini, tredici consiglieri presenti.
Bene, il segretario ha verificato che è presente il numero legale, non mi pare ci siano richieste di videoregistrazione e nominiamo comunque gli scrutatori, direi Nizzoli e Goccini e Amadei. Al punto 1 dell'ordine del giorno ci sarebbero le comunicazioni del Presidente e io non ho alcuna comunicazione perché quello che dovevo dire l'ho già detto. Chiedo pertanto al Sindaco se ha delle comunicazioni.
Una comunicazione veloce, ho conferito una delega spazio pubblico bene comune all'assessore Giovanni Viglione, è una delega che ha appunto una sua valenza, un suo significato, perché ci teniamo appunto che lo spazio pubblico abbia una cura particolare, visto che nello spazio pubblico si riesce a condividere momenti di socialità e quindi è importante che sia curato e al tempo stesso se è curato è anche meno frequentato da persone non proprio sulla retta via, diciamo così. Quindi l'attenzione allo spazio pubblico va amplificata e quindi individuare una delega ci dà ancora maggiore forza in questo percorso politico che intendiamo intraprendere in tutto il mandato. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del 25 gennaio 2025. Spero che tutti i consiglieri abbiano letto le loro parti. Io ho visto che questa volta c'è una buona definizione del testo, ci sono dei refusi, alcuni li ho segnalati e penso siano stati corretti. Consigliere Mora.
Grazie Presidente, volevo appunto segnalare alcuni refusi e spero siano stati corretti nel testo che andremo ad approvare, sono chiaramente refusi di errori grammaticali. È proprio vero che chi ha frequentato quest'aula non l'abbandona mai, c'è sempre lo spirito che aleggia, tant'è che c'è un intervento di Marzio Iotti addirittura, che chiaramente è Federico, però insomma, se è stata emendata il testo. Ah, volevo sottolineare un'altra cosa, ci arriva il file in Word e non è arrivato in PDF con gli atti allegati al Consiglio, quindi forse sarebbe meglio anche mandare un PDF, perché il Word rischia di corrompersi quando lo apri, se schiacci rischi insomma di avere un testo diverso da quello che è stato inviato. Grazie.
Direi che possiamo mandarli tutti e due, perché comunque quando ci sono le correzioni è più comodo farle sul Word e rimandarli indietro, mentre il PDF rimane, si può correggere anche sul PDF, ma non tutti hanno Acrobat, eccetera. Bene, grazie consigliere Mora. Quindi andiamo alla votazione, all'approvazione dei verbali, cioè della seduta. Favorevoli. Sassi, Paldinola, Ferrari, Tacchini, Goccini, Chiesi, Nizzoli, Testi, Nicolini, Fausto, Mora, Simone, Gianluca, Nicolini, Mariani, Piervincenzo, Setti. Astenuti. Gli assenti, Amadei e consigliere Cesi, contrari nessuno. Al punto 4 dell'ordine del giorno, anche qui ci tenevo a essere presente, abbiamo una surroga, sono state la consigliera Zaccarelli a porto le dimissioni da consigliere per motivi suoi personali, eccetera, l'abbiamo sentita tutti quanti. È stato avviato l'iter che prevede poi l'individuazione del consigliere che viene sostituito nell'immediata graduatoria e l'accettazione da parte del consigliere. Quindi adesso andiamo alla surroga, al punto 4 dell'ordine del giorno, surroga del consigliere comunale a Ingonirina Zaccarelli. Il candidato consigliere che surrogherà la consigliera Zaccarelli, che ringraziamo per il lavoro che ha svolto, anche considerando le condizioni in cui l'ha svolto subito dopo le elezioni, gestendo anche un'ulteriore gravidanza, e quindi sappiamo quanto le mamme siano occupate, soprattutto nei casi così rari, in cui abbiamo mamme che fanno più figli in un momento di inverno demografico. Quindi ci tengo da presidente a ringraziarla per il lavoro svolto e gli auguro le migliori cose per il suo lavoro, la sua famiglia e i suoi bambini. Al suo posto abbiamo l'entrata da consigliere di Lorenzo Iori. Quindi poniamo al voto per alzata di mano la surroga del consigliere Lorenzo Iori al posto della consigliera dimissionaria Zaccarelli. Favorevoli. Sassi, Paldinola, Ferrari, Tacchini, Goccini, Chiesi, Nizzoli, Testi, Nicolini, Amadei, Mora, Gianluca Nicolini, Setti, Pier Vincenzo Mariani, Cesi, non ho capito se è alzata, sì, ok. Quindi all'unanimità dei presenti. Chiedo al consigliere Iori di prendere posto. Chiede la parola il sindaco. Ne ha facoltà. Giusto. Quindi votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Sono favorevoli all'unanimità tutti i consiglieri presenti. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. Sì, ci tengo anch'io a esprimere il mio ringraziamento per il lavoro fatto dalla GIU, da Zaccarelli, in questo anno e mezzo, oltre al periodo della campagna elettorale, perché anche il periodo della campagna elettorale è impegnativo. Credo sia stato un bel percorso, poi la nascita del terzo figlio ovviamente è un carico importante, penso anche molto positivo, quindi sono personalmente colpito da questa cosa e favorevole anche alla scelta che ha fatto, che è stata una scelta responsabile per conciliare meglio vita e lavoro. E quindi ringrazio per quanto ha fatto, per il suo lavoro, il suo supporto e faccio il benvenuto e il buon lavoro al nuovo consigliere Iori. Grazie.
Grazie signor sindaco. Si è visto che è arrivato il consigliere Nicolini, quello, il Gianluca, che sta animando la seduta. Adesso però abbiamo un momento molto importante, chiedo a tutti la maggior concentrazione, perché all'ordine del giorno, al punto 5, abbiamo il conferimento della civica benemerenza della città di Correggio ad Artenice Rinaldi e Brenno Bertani. Penso che parte l'assessore Tesauri.
Ma rimango qua, Presidente. Grazie, grazie davvero. Per me è un onore, un piacere iniziare questo passaggio, questo momento di condivisione con tutti i gruppi consigliari per la civica benemerenza a Brenno Bertani ed Artenice Rinaldi. A me il compito di ricordare un po' cosa andiamo a costruire insieme grazie al gesto grandissimo che i coniugi Bertani hanno fatto alla nostra città. Come sarà la nuova biblioteca? Poi lascerò agli altri anche i passaggi anche più emozionali rispetto a questo momento. Nella nuova biblioteca troveranno la raccolta, la messa a disposizione di materiale bibliografico, audiovisivo, risorse digitali della biblioteca moderna, gli archivi storici ricordo che rimarranno a Palazzo Principi. E oltre alla biblioteca moderna avremo anche il centro di documentazione Tondelli che verrà portato nella nuova biblioteca. E la promozione faremo del patrimonio bibliografico, delle risorse digitali attraverso servizi di consultazione, prestito a domicilio, attraverso iniziative realizzate a questo scopo per promuovere eventi di contrasto al digital e al cultural divide, questi problemi che abbiamo anche in questo periodo in cui si stanno un po' dividendo anche per classe sociale, c'è chi rischia di rimanere indietro se vengono a mancare questi spazi pubblici di diffusione della cultura. La promozione degli interessi culturali di concerto con le realtà del territorio, la partecipazione dei cittadini, la coprogettazione culturale, questi spazi servono anche a questo, a ricostruire relazioni, a rimettere insieme i cittadini per la progettazione della cultura della nostra città. E poi troverà sede, in una sede bellissima, la cooperazione anche interbibliotecaria con le biblioteche della nostra provincia, di cui Correggio fa parte da qualche tempo. E sarà l'occasione anche per il rilancio di quel patto per la lettura, già sottoscritto da 70 e più realtà della nostra cittadinanza, che anche lì potrà trovare la sede adeguata. E come sarà questa sede? Avremo appunto all'interno l'attuale fondo della biblioteca comunale moderna, articolata nelle sue sezioni, le opere dell'immaginazione, come le chiamano i bibliotecari, la saggistica, l'edicola, documenti in lingua straniera, audiovisivi, per circa 1000 metri, 1 chilometro di metri lineari di scaffali aperti. Ci sarà una sala per la didattica, una bellissima sala, un laboratorio che permetterà attività, incontri, laboratori, attività di formazione, predisposta anche per la proiezione di film e di documentari. E poi postazioni di studio, che andiamo più che raddoppiare rispetto alle postazioni odierne, saranno 150 postazioni per lo studio e la consultazione in sede. Il libero accesso, questo spazio fornirà libero accesso a oltre 2 milioni di documenti digitali tra risorse informative, libri digitali, banche dati, audiolibri e anche abbonamenti a riviste. E poi i servizi di rete del sistema bibliotecario che dicevo prima. Io ci tengo però e lascio ad altri appunto i ringraziamenti, ma di cuore porto anche ringraziamenti del mondo culturale, dell'associazionismo culturale della nostra città, delle istituzioni scolastiche per il gesto che avete fatto. È stato davvero un esempio seguito da anche altri imprenditori, e colgo l'occasione, ringrazio della sua presenza anche l'avvocato Giulio Morandi, che ha avuto una parte fondamentale in tutti questi passaggi. Quindi dal mondo della cultura correggese e della scuola correggese dei giovani, perché questo è stato anche una delle vostre richieste, lavorare tanto con i giovani, e anche quella posizione vicino al polo culturale delle scuole medie, al polo scolastico, sarà fondamentale, perché quella è anche una delle età più complesse e difficili. Avere lì di fianco un oggetto, un edificio così bello, perché la bellezza serve e aiuta anche, no, nell'entrare nel mondo degli adulti, sarà fondamentale. Quindi mi fermo qua, ma è un grazie davvero di cuore da parte di questa amministrazione. Grazie.
Grazie all'assessore Tesauri. Chi si prenota per i gruppi, chi vuole intervenire? Giulia, consigliera Ferrari.
Grazie mille Presidente per la parola e grazie anche all'assessore Tesauri che è intervenuto prima di me. Io cercherò di essere breve, ma credo di dover esprimere un sincero ringraziamento ai signori Bertani, non solo da parte mia ma da tutto il gruppo Noi Giovani che io ho l'onore di rappresentare in questo Consiglio Comunale. Infatti ciò che voi avete fatto è un gesto di grande generosità ed un investimento del quale sicuramente beneficerà la comunità tutta, la comunità correggese nel suo complesso, ma come ricordava giustamente l'assessore Tesauri, soprattutto i giovani. I giovani che hanno tanto bisogno di cultura, di formazione e di socialità, che sono antidoti molto potenti contro l'isolamento e il disagio psicologico di cui sempre più ragazzi e ragazze soffrono, purtroppo, e ne siamo tutti consapevoli. Questi bisogni, quelli della cultura, della formazione, della socialità, dell'educazione e dello studio, possono tutti trovare un'adeguata soddisfazione all'interno di un luogo come appunto la nuova Casa della Cultura, che avrà anche funzione di biblioteca. La biblioteca, ci terrei a sottolinearlo, è per definizione un luogo inclusivo, dal quale tutti, a prescindere dall'origine etnica piuttosto che dalle condizioni socio-economiche, possono trovare un grande giovamento appunto in termini culturali, formativi, educativi e sociali. E per tutte queste ragioni io mi sento di ringraziarvi in maniera profonda e anche emozionata per il vostro gesto. Grazie mille davvero di cuore.
Grazie consigliera Ferrari. La parola alla consigliera Tacchini.
Grazie Presidente. Mi unisco anch'io, sono molto emozionata, quindi mi perdonerete, ma mi unisco alle parole dell'assessore Tesauri e alle parole della collega Ferrari che mi ha preceduto, perché ci tengo, in rappresentanza del gruppo di maggioranza del Partito Democratico che rappresento, ad esprimere personalmente questo sentimento di enorme gratitudine e di riconoscenza nei confronti di Artenice e Brenno. Ci teniamo a ringraziare con questa civica benemerenza i coniugi Bertani per aver donato alla nostra città questo edificio così importante e prestigioso, nel cuore della nostra città, a ridosso del centro storico, voluto ed aver insieme a noi, insomma, aver voluto condividere con l'amministrazione che questo edificio potesse divenire una casa della cultura. Una casa della cultura che affiancherà il Palazzo dei Principi per offrire nuovi spazi polivalenti, funzionali ai nostri giovani e che andranno ad arricchire conoscenza e relazioni. Uno spazio di incontro, di socialità, di scambio, di crescita, inclusivo come solo una biblioteca sa essere. Aule studio che risponderanno alla richiesta dei giovani, degli studenti, un luogo vivo dove i nostri ragazzi e le loro idee potranno incontrarsi per arricchire tutta la nostra comunità. Ma questa donazione deve essere per noi testimonianza ed insegnamento di quei valori di solidarietà diffusa, di bene comune, di senso di comunità che i coniugi Bertani con entusiasmo e determinazione ci hanno affidato da custodire con cura. E quindi il nostro non è solo un ringraziamento, ma un senso di responsabilità grande nel tenere viva questa grandissima loro generosità, questo valore di solidarietà, questa grande attenzione e vicinanza ai nostri ragazzi. Credo che sia una grande responsabilità, perché quello che ci lasciano oggi è un dono lungimirante che tutti noi insieme abbiamo il grande onore di poter vivere e di far fiorire. Grazie davvero di cuore.
Grazie alla consigliera Tacchini. Chiede la parola il consigliere Mora.
Grazie Presidente. Chiaramente anche noi del centrodestra non siamo che favorevoli a questa concessione della benemerenza, come dichiarammo già ai tempi in cui fu, nell'occasione in cui fu donato lo stabile appunto all'ente. È da sempre un anelito dell'uomo quello di poter lasciare qualcosa ai posteri, qualche cosa che i posteri possano ricordare. E io credo che l'esempio dei coniugi Bertani sia uno degli esempi più belli, perché lasciano ai posteri qualcosa di valore, che possa creare, come dicevano i consiglieri che mi hanno preceduto, quella socialità e quel senso di comunità che possono andare oltre a quelle che sono le visioni della vita che uno ha, ma che possono sicuramente fare da legame, da collante forte per quelle che sono le varie realtà di un paese, di una città come quella di Correggio. Quindi il gesto che loro fanno è un gesto di grande valore, perché oltretutto, si diceva giustamente prima, induce anche altri a seguire in questo nobile esempio. Noi non siamo che favorevoli, oltretutto rincariamo, nel senso che crediamo che possa essere anche giunto il momento di valutare una benemerenza anche allo studio Morandi, che tanto ha fatto nei tempi, in questi 60 anni almeno di attività, credo siano dello studio, per il bene di Correggio, a maggior ragione nel creare le condizioni perché si possano verificare situazioni piacevoli e come queste. Quindi il nostro appoggio e il nostro grande ringraziamento per i coniugi Bertani viene davvero dal profondo del nostro cuore, da tutti noi, e davvero vi ringraziamo per questo grande dono, e crediamo che sia una ottima occasione questa è la benemerenza, che rende tutto il vostro onore e la vostra generosità, e sicuramente le generazioni future avranno a che ricordarsi bene di voi e del vostro gesto. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Non vedo consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. Anche noi ci accodiamo e ci allineiamo a quelle che sono il sentire generale di questo Consiglio. Soprattutto facevo una riflessione prima, che in questa viviamo in tempi in cui c'è una deriva neoliberista strisciante che tende mira a sabotare tutti quelli che tendenzialmente quelli che sono i servizi pubblici, il sociale. Quelle conquiste che sono state conquistate dall'immediato dopoguerra per la nostra società. Vediamo che sempre più cose sono gratuite, sono costose, quelle cose che prima erano gratuite ora non lo sono, e proprio sentiamo, abbiamo l'impressione che il sociale, quello che mettiamo in comune per la comunità, al di là del censo, al di là del reddito di ciascuno, è via via tendenzialmente in erosione, sempre più in diminuzione, al di là di che ci siano governi di centrodestra e al di là anche del fatto che ci siano stati governi di centrosinistra che sono andati in questa direzione. Ecco, questa opera, quest'atto che voi avete dato, che avete fatto alla comunità, tende invece ad andare in senso contrario, tende a rafforzare quello che è il patrimonio comune di tutti noi per metterlo a disposizione di tutta la comunità. Per cui non possiamo che apprezzare questo gesto e assolutamente condividere la decisione di conferire questa onorificenza a voi due. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Non vedo nessun altro intervento. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Bene, oggi direi che è una giornata di festa, di grandi emozioni, perché conferire una benemerenza come quella che ci apprestiamo a conferire ai coniugi Bertani è un bellissimo momento per la nostra comunità e per il nostro Consiglio Comunale, perché questo atto appunto arriva alla fine di un percorso che ha visto a partire dal 2021 un dialogo tra l'amministrazione, allora sindaco Malavasi, con i coniugi per individuare un percorso di lascito e quindi un percorso per valorizzare un bene come era l'ex caserma dei Carabinieri, andandola ad acquisire e poi dopo per trasformare in questa nuova biblioteca. Potevano benissimo destinare le loro risorse ad altre associazioni, suddividerlo in tanti piccoli gesti di beneficenza, ma hanno fatto una scelta molto importante, quella di concentrare tutte le risorse con un obiettivo, quello di una nuova biblioteca, un obiettivo quindi di investimento sul futuro della nostra comunità, sulla cultura della nostra comunità, sui giovani della nostra comunità. E credo che l'attenzione ai giovani sia esemplare nei due coniugi Bertani, perché questo aspetto tutte le volte che ho avuto il piacere di incontrarli l'hanno manifestato in modo molto importante. E non è un caso che verrà realizzata una gigantografia delle manifestazioni a Palermo, all'interno di una delle stanze del piano primo della nuova biblioteca, a testimonianza appunto della vicinanza dei coniugi a questo modo di vivere i giovani, la vicinanza coi giovani, di investire appunto nei giovani come risorsa per il futuro della nostra comunità. Credo quindi che questo oggi sia appunto il culmine di questo grande percorso, con grandi difficoltà perché non è stato fatto semplice. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare lo studio Morandi e l'avvocato Giulio qui presente, e ringrazio anche per essere presente qui oggi. Oggi non è potuto intervenire l'onorevole Malavasi perché è già impegnata in altri impegni istituzionali, appunto con Ilenia è partito tutto il processo, diciamo, di questa bella iniziativa che, come è stato detto già da altri, ha permesso l'avvio di altre attività di donazione da parte sia di aziende del territorio e sia di privati cittadini, alcuni dei quali non hanno neanche voluto che venisse fornito il loro nome. Volevano partecipare a questa iniziativa perché anche loro vedono in questo investimento un valore aggiunto per la nostra comunità. E credo che questo sia un messaggio molto positivo anche da un punto di vista del pubblico. Cioè avere fiducia nel pubblico, oggi come oggi, non è una cosa banale e scontata. Qui c'è la volontà di investire delle proprie risorse sull'ente pubblico, quindi sulla comunità di Correggio. È un riconoscimento importante del ruolo pubblico ed è anche grande fiducia appunto in quello che il pubblico può fare per la comunità. E quindi un riconoscere quello che uno ha ottenuto dalla comunità in cui è cresciuto, ha vissuto, ha studiato, e permettere di dare gambe a queste risorse per dare la stessa opportunità o migliori opportunità ai giovani che verranno. Quindi credo che questo sia il valore aggiunto di questo gesto, che va appunto a mettere risorse e a dare vita a un nuovo spazio pubblico, soprattutto nell'ottica di investimento futuro per le giovani generazioni. Ricordiamo che la biblioteca di Correggio nacque negli anni 70, oggi credo ci siano tante città in Italia che non hanno una biblioteca. La biblioteca è uno spazio di formazione, di confronto, di accesso all'istruzione, che negli anni 70 non era banale come cosa, perché non tutti riuscivano appunto ad accedere all'istruzione, non tutti avevano le risorse per acquistare i libri. E quindi questo è stato il primo passaggio fondamentale per dare più possibilità di cultura a Correggio. Oggi non ci sono le stesse situazioni, il mondo è molto diverso, però abbiamo quello che è stato pensato, uno spazio estremamente moderno, contemporaneo, aperto all'era moderna, quindi a internet, al dialogo con tutto il mondo, quindi sarà uno spazio molto dinamico, oltre che dotato appunto di tutto il patrimonio di libri e di registrazioni che abbiamo custodito negli anni attraverso il lavoro sistematico dei nostri funzionari della biblioteca. Quindi credo che sia veramente uno spazio estremamente vivo, potente, con uno sguardo lungimirante ai giovani, con un'area esterna che darà spazio di attività e che sarà un invito a entrare in questo spazio culturale. E quindi vedo una grande prospettiva per Correggio, per la nostra comunità, e quindi sono molto grato di poter conferire questa civica benemerenza ai coniugi Bertani, che ringrazio nuovamente per tutto quanto hanno fatto in questi anni. Grazie veramente.
Grazie signor Sindaco. Non so se i coniugi vogliono dire qualcosa. Sì? Prego. Signora? Artenice? Abbiamo un microfono per...
Allora, io intanto ringrazio il sindaco, ringrazio tutti i consiglieri e devo dire che Siamo abbastanza commossi ritrovarci qui per una motivazione così importante, ci rende anche molto orgogliosi. Quindi volevo dire un po' i nostri pensieri, le nostre motivazioni, cosa ci ha portato a fare questo passo. Abbiamo acquistato e ristrutturato l'immobile precedentemente adibito a caserma dei carabinieri e lo abbiamo donato al comune di Correggio per adibirlo a nuova biblioteca comunale. La biblioteca comunale, tengo a precisare, che c'è ed è anche molto efficiente. Io ringrazio anche tutto il personale che lavora all'interno della biblioteca, sono delle persone preparate e gentili. Io frequento la biblioteca quasi tutti i giorni e so che insomma è una bella struttura valida. Quindi adesso avere maggiore ampiezza, avere più spazi sarà un'occasione migliore per sfruttarle di più. Abbiamo compiuto questo gesto in memoria di nostro figlio Fabrizio, prematuramente scomparso. È scomparso esattamente, scusate, il giorno, il 23 maggio del 92, la strage di Capaci. Ecco perché noi tutti il 23 maggio noi andiamo a Capaci, andiamo a Palermo. Andiamo a Palermo perché in mezzo a tutti quei giovani noi ritroviamo Fabrizio e vediamo che i giovani servono, valgono, e io ho tanta fiducia in loro. Abbiamo compiuto questo gesto, animati dal desiderio di realizzare un'opera che possa essere di beneficio per i giovani e in generale per la comunità nella quale viviamo. Desideriamo che questo luogo diventi uno spazio idoneo per lo studio, la ricerca e il confronto, oltre che un ambiente dedicato a presentazioni di libri, eventi culturali e attività promosse dalle associazioni culturali del territorio. Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine a tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Un ringraziamento particolare va all'avvocato Morandi, che ci ha supportato gratuitamente dall'ideazione del progetto fino alla messa a disposizione delle competenze amministrative e fiscali necessarie. Ringraziamo l'architetto Severi, che con la sua professionalità ed esperienza ha contribuito alla realizzazione di un immobile con un grande valore architettonico. Infine, un grazie di cuore a tutti i tecnici, le maestranze che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo risultato. Ci riempie di gioia constatare come il nostro gesto abbia ispirato altre straordinarie donazioni. Ringraziamo l'amministrazione comunale e i cittadini di Correggio per il loro calore, per i tanti messaggi e le belle parole che ci hanno rivolto. Queste espressioni di affetto ci hanno profondamente toccato e in alcuni casi ci hanno anche messo in imbarazzo, vista la discrezione che avevamo scelto di mantenere. Auspichiamo che questa nuova biblioteca possa diventare un luogo che favorisca non solo la diffusione della cultura, ma anche la formazione di coscienze civiche e la promozione di valori a noi particolarmente cari, come quelli dell'antimafia e contro la violenza sulle donne. Ci auguriamo che questo spazio possa rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano crescere, confrontarsi e contribuire alla costruzione di una società migliore. Questo mi...
Adesso il sindaco si acconcia per consegnare. Sì, va bene. Lasciamola acconciare però intanto. Si è acconciato.
Allora.
Allora, poniamo Allora, procediamo con la votazione. Si vota il conferimento della civica benemerenza della città di Correggio ad Artemisia Rinaldi e Brenno Bertani. Favorevoli? Sono favorevoli all'unanimità tutti i consiglieri presenti in aula. Allora, chiedo a tutti i consiglieri di mettersi disposti per fare una foto tutti assieme. Chiedo ai consiglieri di riprendere posto. E passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, che è una conseguenza del punto 4, quindi della surroga della consigliera Zaccarelli. La consigliera Zaccarelli faceva parte di diverse commissioni, o come membro effettivo o come membro supplente. Nella Commissione Assetto del Territorio, Ambiente e Attività Economiche era supplente, nella Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi Comunali e Sport era tra gli effettivi. Nella Commissione Servizi Sociali, Sicurezza Sociale era sempre tra gli effettivi. Nella Commissione Bilancio e Programmazione Finanziaria, Organizzazione del Personale era tra i supplenti. E per la Commissione Affari Generali e Regolamenti era sempre tra gli effettivi. A questo punto chiedo se c'è una proposta di rivisitazione delle surroghe rispetto alle commissioni.
No, allora noi confermiamo la surroga nelle commissioni che erano di Zaccarelli, quindi parimenti entra nelle commissioni che aveva precedentemente ricoperto Zaccarelli.
Ok, no, perché poteva anche esserci la possibilità di fare delle variazioni in relazione alle attitudini, eccetera. Quindi il neoconsigliere Lorenzo Iori entra nella Commissione Assetto del Territorio, Ambiente e Attività Economiche come supplente. Nella Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi Comunali e Sport come effettivo. Nella Commissione Servizi Sociali, Sicurezza Sociale come effettivo. Nella Commissione Bilancio e Programmazione Finanziaria, Organizzazione del Personale come supplente. E nella Commissione Affari Generali e Regolamenti come effettivo. A questo punto penso che dobbiamo votare l'intera commissione, come volete che legga tutte le commissioni, le legga tutte le composizioni? Va bene. Allora, la commissione assetto del territorio, ambiente e attività economiche, effettivi. Chessi Marco, Sassi Eric, Nizzola Idania, Stefania Paldinola, Federico Iotti, Ferrari Giulia, Mariani Piervincenzo, Nicolini Gianluca, Setti Giancarlo, Cesi Roberto, supplenti Lorenzo Iori, Goccini Samuele, Tacchini Erika, Mora Simone, Amadei Patrizia. Osservazioni? Nessuna. Per la Commissione Cultura Pubblica, Istruzione, Servizi Educativi Comunali e Sport. Effettivi, Tacchini Erika, Chessi, volete che nomini anche i presidenti? Ok, scusate. Allora, nella Commissione Assetto del Territorio, Ambiente e Attività Economiche, presidente Ferrari Giulia, vicepresidente Cesi Roberto. Correggetemi, perché gli effetti della tachipirina usata in modo... Adesso hanno anche scoperto che dà degli effetti collaterali, ma... La usiamo da 60 anni. Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi Comunali e Sport. Effettivi, Tacchini Erika, Chessi Marco, Iori Lorenzo, Goccini Samuele, Federico Iotti, Ferrari Giulia, Gianluca Nicolini, Amadei Patrizia, Setti Giancarlo, Cesi Roberto, supplenti. Sassi Eric, Nizzoli Dania, Stefania Paldinola, Mora Simone, Mariani Piervincenzo, presidente Gianluca Nicolini, vicepresidente Tacchini Erika. Per la Commissione Servizi Sociali, Sicurezza Sociale, effettivi, Goccini Samuele, Chessi Marco, Lorenzo Iori, Stefania Paldinola, Federico Iotti, Ferrari Giulia, Amadei Patrizia, Mariani Piervincenzo, Setti Giancarlo, Cesi Roberto. Supplenti, Tacchini Erika, Sassi Eric, Nizzoli Dania, Nicolini Gianluca, Mora Simone. Presidente Goccini Samuele, vicepresidente Amadei Patrizia. per la Commissione Bilancio e Programmazione Finanziaria e Organizzazione del Personale. Effettivi Sassi Eric, Tacchini Erica, Nizzoli Dania, Goccini Samuele, Federico Iotti, Ferrari Giulia, Mora Simone, Mariani Pier Vincenzo, Setti Giancarlo, Cesi Roberto. Supplenti Chessi Marco, Lorenzo Iori, Stefania Paldinola, Nicolini Gianluca, Amadei Patrizia. Presidente Sassi Eric, Vicepresidente Mora Simone. Per la Commissione Affari Generali e Regolamenti, effettivi Dania Nizzoli, Lorenzo Iori, Erika Tacchini, Eric Sassi, Federico Iotti, Giulia Ferrari, Simone Mora, Gianluca Nicolini, Giancarlo Setti, Roberto Cesi. Supplenti Marco Chiessi, Samuele Goccini, Stefania Paldinola, Pier Vincenzo Mariani, Amadei Patrizia. Presidente Giancarlo Setti, Vicepresidente Federico Iotti. Se non ci sono osservazioni, provvederei alla votazione. Quindi, favorevoli alla surroga delle commissioni come sono state elencate, sono favorevoli tutti i consiglieri presenti in aula, all'unanimità. Nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Sono favorevoli tutti i consiglieri, nessun astenuto, nessun contrario. Bene, diamo il benvenuto a Lorenzo Iori, che si è trovato anche un tot di incarichi subito per fargli comprendere cos'è l'impegno che avrà davanti. Al punto numero 7 dell'ordine del giorno c'è l'aggiornamento del piano di alienazione e valorizzazione immobiliari del Comune di Correggio, triennio 2025-2027. La parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Sì, abbiamo visto velocemente il punto in commissione. Si tratta dell'inserimento di un piazzamento di terreno di circa 12 metri quadri a Canolo, in via Lupi e Sabbietta, pertinenza di una, cioè davanti a un'abitazione. Mettendolo in alienazione, comunque non andiamo a compromettere l'ampliamento della sede stradale per la realizzazione di pedonali o ciclabili o altro, e quindi, vista la richiesta del proprietario dell'immobile, appunto riteniamo opportuno procedere con questo trasferimento in ambito alienazione di questo piccolo pezzo di terreno in via Lupi Sabbietta. Grazie.
Se ci sono osservazioni, chi vuole intervenire? Non pare che l'argomento dia così tanto interesse ai colleghi consiglieri, per cui possiamo andare direttamente alla votazione. Al punto 7 è posto al voto l'aggiornamento del piano di alienazione e valorizzazione immobiliari del Comune di Correggio triennio 2025-2027. Favorevoli. Sono favorevoli tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza. Contrari. Sono contrari Amadei, Mora, Gianluca Nicolini e Mariani. Astenuti i consiglieri Cesi e Setti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli. Tutti i consiglieri di maggioranza presenti, contrari Amadei, Mora, Gianluca Nicolini e Mariani, astenuti Cesi e Setti. Al punto 8 abbiamo la variazione al bilancio previsionale 2025-2027, conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2025-2027. Interviene l'assessora Catellani.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo avuto modo di discutere, di vedere la variazione, le due variazioni, perché abbiamo anche una variazione rispetto al bilancio ISEX e andiamo comunque a rivedere quello che sono i punti che vanno a far parte di questa variazione. Andiamo per la parte corrente rispetto al bilancio del Comune, delle maggiori entrate, sponsorizzazioni per il 2025 e il 2026 per 8.400 euro, 25, 8.400 euro per il 26, che andranno a coprire un contributo di associazione nel 25 e nel 26, nello specifico un contributo per la banda municipale. Si andrà a quota parte a coprire quello che riguarda l'affitto dei locali, di nuovi locali che verranno utilizzati dalla banda cittadina. E nella stessa variazione abbiamo uno spostamento di capitolo delle spese di personale che appunto andranno pari importo, maggiori spese e minore entrate, si tratta appunto di uno spostamento di capitoli nel personale. Vi vado brevemente a dare anche lettura della variazione in parte corrente di ISEX, dove abbiamo un contributo per Ucraina Investimenti Sociale per 21.346 euro, un contributo trasporti disabili 52.692 euro, sponsorizzazione per il museo 24.400 che vanno a coprire maggiori spese, contributo alle scuole e alfabetizzazione e raccordo per 6.346 euro, mediazioni culturali 4.000 euro, azioni innovative per bambini con bisogni speciali 5.000 euro, contributo famiglie per bando trasporti disabili 40.087 euro, servizi integrativi appoggio disabili 12.604 euro, utilizzo sponsorizzazioni in museo 24.400. Per quello che riguarda la parte in conto capitale, vi faccio un'unica, diciamo così, specifica, nel senso che andiamo a trattare con la parte in conto capitale sia per ISEX sia per il Comune di Correggio, dove abbiamo per maggiori entrate 480.000 euro che andranno a coprire quello che sono le erogazioni liberali a copertura dell'acquisto di arredi, attrezzature, finitura di lavori della biblioteca, appunto, di cui abbiamo discusso poco fa. 400.000 euro sono erogazioni liberali che entrano nel bilancio di ISEX, 80.000 euro che entrano nel bilancio del Comune per un contributo regionale, appunto, che è stato attribuito al Comune per il canone bibliotecario. Nello stesso momento sul bilancio del Comune andiamo ad abbassare la voce di capitolo dei contributi privato 300.000 euro, che va a coprire le minori spese di 300.000 euro sempre riguardanti l'acquisto degli arredi della biblioteca. Ho fatto in questo modo, insomma, visto che si tratta di andare a coprire sempre la stessa, diciamo così, tipologia di spese, vi ho dato i dati in questo modo, appunto, perché comunque riguardano sempre la stessa tipologia di spese. Grazie.
Grazie all'assessore Cattellani. Interviene e chiede la parola il consigliere Nicolini Gianluca.
Grazie Presidente. Mi soffermo ovviamente sul punto più corposo della variazione di bilancio, che è appunto collegato alla biblioteca, alla nuova biblioteca comunale, e ci tengo qui a ripetere un po' quello che è stata anche la situazione un po' paradossale che si è generata in commissione congiunta alcune sere fa, laddove non era chiaro ai consiglieri, quantomeno ai consiglieri di minoranza, poi se a quelli di maggioranza erano state fornite preventivamente altre informazioni, ben per loro, però per quanto ci riguarda non era chiaro qual era l'ammontare totale dell'investimento che serviva per andare ad arredare la nuova biblioteca. Inizialmente il dirigente di ISEX aveva prospettato appunto i 400.000 euro come cifra, quella che viene creata, perché non è ancora ad oggi coperta da un finanziamento o da una donazione, creata nel bilancio di ISEX, e a specifiche richieste di alcuni consiglieri qui presenti, non è presente il consigliere di maggioranza Iotti, ma di fatto abbiamo scoperto pochi minuti dopo, all'inizio della commissione bilancio, che invece il capitolo di spesa non era di 400.000 euro ma era di 500.000 euro erotti, in quanto ve ne rimaneva una parte all'interno del bilancio comunale, perché sarebbe stata quella quota non coperta da elargizioni, o almeno non al momento prevedibile con coperture di elargizioni, ma che doveva essere coperta da fondi propri dell'ente, e pertanto, così ci è stato riferito in commissione, se non è così correggetemi, ci tenevamo la porta aperta anche su quella porzione di bilancio per poter operare con fondi propri. Penso che questo fosse quello che è emerso. Se non è così, visto che la commissione dell'altra sera è rimasta abbastanza fumosa su questo aspetto, credo che sia il momento di chiarirlo. Noi salutiamo in maniera favorevole l'investimento sulla biblioteca, l'abbiamo fatto prima con un ringraziamento solenne ai coniugi Bertani, lo facciamo anche in questo momento riconoscendo quello che è un impegno che l'amministrazione sta portando avanti in continuità anche col precedente mandato, che ha visto muovere i primi passi di questo importante progetto. È chiaro che però è necessario, visto che a prescindere che siano coperti con fondi di proventi di orazioni o che siano coperti con fondi propri dell'ente, che vi sia la massima trasparenza e la massima anche chiarezza su quello che è l'importo totale dell'opera. Questo non perché non crediamo che i soldi vengano spesi bene, non abbiamo mai pensato per un istante che sia questo il problema, ma per capire cosa questa nuova avventura amministrativa costa all'ente e quindi ai cittadini. Abbiamo creato il capitolo di spesa per 400.000 euro in ISEX per poter raccogliere, lo speriamo quanto prima, una donazione così importante. È chiaro che ad oggi questa donazione non si è ancora formalizzata con un atto, anche perché mancando il capitolo di spesa non si saprebbe come allocarli. È importante quindi, al netto della volontà degli offerenti, dell'anonimato, qualora si voglia continuare ovviamente come lecito su questa strada, che però agli consiglieri tutti che sono amministratori di questo ente, non per una mera curiosità da bar, ma per l'esercizio del nostro mandato, essere messi a correnti da chi provengono i fondi, perché nessuno, non siamo noi certo a voler scoraggiare i correggesi o anche i non correggesi a fare donazioni verso questo ente, che possono rimanere nella massimo anonimato, ma è bene che gli amministratori tutti di questo ente ne siano al momento opportuno messi al corrente. Questo perché lo dico, mi rivolgo al sindaco a una mia specifica domanda in commissione, c'è stato un forte imbarazzo, è stato detto che non si poteva ancora dire perché l'unico che aveva contatti diretti era il sindaco, quindi se è una, la questione abbiamo percepito che non fosse ancora matura, fosse ancora una interlocuzione, per cui ad oggi era ancora bene ovviamente non anche all'interno di un contesto come quello di una commissione fatto da amministratori, fare nomi che non erano di fatto ancora vincolati da un impegno formale. Bene, quando saranno maturi i tempi chiediamo di conoscerlo. E un piccolo passaggio sulla biblioteca storica, non l'ho voluto ovviamente fare prima perché il momento era solenne, rispetto a quanto è ricostruito dal sindaco. Correggio ha una grande tradizione culturale che deriva dagli istituti religiosi, prioritariamente come tante altre città italiane ed europee. La biblioteca correggese nasce a inizio 800 grazie di fatto a una importante donazione di un sacerdote, Don Carlo Cattania, aristocratico correggese, che come un suavo, Don Giovanni Cattania, canonico di Reggio, costituì la biblioteca capitolare del capitolo del Duomo di Reggio, così fece lui in maniera però cittadina, per la città. Erano gli anni della Rivoluzione francese, gli anni della Repubblica Cisalpina Cispadana, gli anni napoleonici, e su quel corso anche un sacerdote aristocratico, però molto sensibile ai temi sociali, iniziò la biblioteca correggese, che poi venne arricchita da un fondo importantissimo storico, quello dei padri Scolopi, che, ironia della sorte, nel 2001, con l'allestimento del nuovo Palazzo dei Principi, finì in buona parte appoggiato per più di 20 anni alla Marmicom, e solo un intervento insistente di chi vi parla riuscì a farlo recuperare, non,
non più tardi di 4-5 anni fa, quando andando fisicamente dentro i depositi comunali mi accorsi che vi erano effettivamente volumi antichi dell'originaria biblioteca di Correggio. Quindi saluto felicemente la nascita della nuova biblioteca, perché permetterà anche alla biblioteca storica, che a questo punto continuerà, come diceva prima l'assessore alla cultura, a vivere all'interno del Palazzo dei Principi, che non è la prima sede della biblioteca comunale, la prima sede fu l'ex convento dei Francescani, poi per un certo periodo fu accolta anche in Palazzo Comunale, poi solamente dagli anni 20 e 30 del Novecento a Palazzo Principi, per volontà di un altro grande correggese ebreo che si chiama Riccardo Finzi. E negli anni 60, grazie alla lungimiranza dell'allora amministrazione comunale e anche di un ottimo dirigente culturale che risponde al nome di Alberto Ghirini, un carissimo amico, fu fatto il nuovo allestimento della biblioteca, quella che abbiamo conosciuto noi tutti da ragazzi o da bambini. E la riorganizzazione portata avanti dalla giunta Ferrari nei primi anni 2000 sacrificò molto della biblioteca storica, perché venne di fatto smembrata una parte di volumi, quelli di Don Carlo Cattania, e una porzione di quelli degli Scolopi rimasero nelle sale delle Capriate, e il resto invece fu temporaneamente, si disse, ma come tutte le cose transitorie e temporanee della Repubblica Italiana diventano definitive, venne allocato in luoghi non congrui per contenere libri che sono, oltre che un patrimonio culturale, anche un patrimonio valoriale inteso monetario, e finirono in parte la Marmicom, dove ancora alcuni vi sono, e un altro nei depositi della manutenzione ambiente, dove da anni si chiede di prelevarli, di riportarli. Esistono, ad esempio, l'ho detto anche più volte in Commissione Cultura, ma visto che parliamo di questo importante investimento, credo che sia corretto richiamarlo anche a verbale oggi. Esistono ad esempio dei volumi bodoniani, Bodoni era un importantissimo tipografo di Parma dell'epoca della duchessa Maria Luigia, con edizioni scritte dall'ultimo governatore estense del Principato di Correggio, Luigi Landriani, che sono anche rare, hanno valore commerciale di oltre 2.000 euro a volume, che stanno da più di 20 anni nei depositi fuori sede di Palazzo Comunale del Comune, quindi Palazzo, scusate, Principi del Comune, e sono alla manutenzione ambiente. Da anni si chiede anche agli storici locali, il professor Pratissoli, la Società di Studi Storici, di recuperarli. Spero che sia giunto il momento di mettere mano con la riorganizzazione del palazzo alla biblioteca storica, una ricatalogazione, anche se già esiste un catalogo di tipo analogico, non digitale, della stessa. E quindi soprattutto di riportare a palazzo quella che è la biblioteca antica, perché per alcuni studiosi della materia è utile anche poter avere accesso a questi volumi. Lo dico perché l'investimento sembra importante di 500.000 euro per gli arredi della biblioteca, ma me lo sento di sostenerlo dal mio punto di vista, da un punto di vista tecnico, è chiaro che quando si va a costituire scaffalature, elementi d'arredo di pregio, non da un punto di vista della ricchezza dell'oggetto, ma della funzionalità, i fondi servono. È quindi importante che questo, che diventa uno degli investimenti più importanti, forse, che quest'anno l'ente farà, speriamo con l'aiuto di sovvenzioni o alla peggio direttamente dalle casse dell'erario nostro, è importante che di questo si abbia, come dire, contezza anche a livello di Consiglio Comunale. Per questo ringrazio di nuovo l'assessore alla cultura e penso anche l'assessore bilancio, che è invitatissimo ovviamente alla commissione che faremo tra 10 giorni, sarà l'occasione quella per poterci confrontare, e ripeto, non per avere soddisfazioni di curiosità da bar, ma per svolgere a pieno, anche noi in minoranza, il nostro ruolo di amministratori, di consiglieri della giunta e del sindaco, ancorché, ripeto, dai banchi dell'opposizione e della minoranza, proprio per il bene comune della nostra città, la quale tutti teniamo. E aprire una nuova biblioteca, o meglio aprire un nuovo braccio, chiamiamolo così, della biblioteca di Correggio, è qualcosa di importante, che segna la storia anche di una comunità locale e si inserisce, come diceva prima il sindaco, in una lunga storia che ho prima cercato di ricostruire brevemente. Ecco, non credo che sia da discutere tanto sulla cifra, quanto sul come, quanto sui tempi, quanto sulla qualità di quello che si andrà a inserire, proprio perché è un investimento che non deve durare un anno, dovrà durare almeno 20-30 anni, come è stato per l'attuale allestimento bibliotecario, che a sua volta dovrà essere ripensato per ospitare quei fondi storici che sono ancora fuori sede, dicevo, o essere utilizzato in altri luoghi, qualora all'interno della riorganizzazione di Palazzo Principi alcuni spazi oggi occupati da scaffalature diventeranno spazi adibiti ad altre attività. Proprio perché non si deve buttare mai via nulla, di quello che abbiamo, e con un po' di sapienza e di fantasia invece lo dobbiamo rigenerare a vita nuova. Dopo parleremo del riutilizzo degli oggetti, e di conseguenza dobbiamo farlo noi per primi utilizzandoli bene. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. No, guardavo se c'erano altri interventi di commento. No. Chiedo la parola al sindaco.
Sì. No, giusto per fare, visto che non ero presente in commissione, faccio un po' un riepilogo di quello che è stata, diciamo, la storia del costo degli arredi, presunto, perché ancora non abbiamo un'indicazione finale, perché siamo in fase di preventivazione. Siamo partiti con una stima fatta dall'architetto Severi di circa 500.000 di euro, e credo fosse inserito anche nel bilancio triennale opere pubbliche. E quindi, di fronte a questo importo, essendo uscito il bando regionale, che esce credo tutti gli anni, legge regionale 18 sulle biblioteche, abbiamo partecipato a questo bando nei limiti previsti dal bando stesso, quindi candidando una parte degli arredi, perché di più non potevamo fare, con l'ambizione di riuscire a raccogliere, diciamo, un finanziamento. E la giunta regione, insomma la regione, ha valutato positivamente il progetto e diciamo deliberato per questi 80.000 euro di finanziamento, a cui chiaramente per renderli efficaci dovremo presentare come rendiconto le fatture degli acquisti che verranno fatti, degli arredamenti, dei beni tipo computer, insomma tutto quello che poteva rientrare in quel bando di finanziamento. Subito dopo che avevamo partecipato a questo bando, non avevamo ancora avuto la risposta della regione, mi ha chiesto un incontro un cittadino correggese che mi ha appunto detto che era intenzionato a donare le proprie risorse, diciamo, per l'acquisto dei beni, degli arredamenti della biblioteca, per un valore pari a 500.000 di euro. E quindi dopo, noi avevamo già presentato il progetto, la regione ci ha comunicato appunto che avevamo beneficiato di questi 80.000 euro, e allora l'operazione che abbiamo fatto di bilancio serve anche per poter continuare a dare le gambe, diciamo, al finanziamento, e quindi poter partecipare a presentare, diciamo, il bando per l'acquisto, la fornitura di arredi, e finanziandoli appunto con risorse che possono arrivare attraverso l'art bonus o risorse dell'amministrazione o altro, in genere pensiamo all'art bonus comunque in questo caso, in modo tale da poter dimostrare alla regione che abbiamo comprato e pagato con fattura del privato, cioè dell'azienda pagata con soldi dell'ente, in modo da coprire la cifra che avevamo presentato nel progetto presentato in regione, in modo tale da poter ottenere questi 80.000 euro. Se no avevamo la possibilità di dire: rinunciamo agli 80.000 euro, facciamo pagare tout court i 500.000 al privato e fine. Però a oggi non sappiamo ancora quanto costano complessivamente gli arredi, anche perché, aggiungo un particolare, i privati che hanno finanziato l'opera si sono raccomandati di comprare arredi di qualità. E questo è stato un messaggio più. Io dopo ho detto, guardate, abbiamo l'architetto Severi come garanzia della qualità non solo architettonica, ma anche del prodotto che va a acquistare, o perlomeno a indicare come base di gara nel caso che si faccia la gara, e quindi questa, diciamo, era la tutela nei confronti del privato, che elargiva appunto di fondi a copertura di questo acquisto. Quindi, per riuscire a gestire, diciamo, le due situazioni, abbiamo deciso di fare questa operazione di bilancio che ci tutela, nel senso che abbiamo aumentato in parte la capienza, così non dobbiamo tornare in consiglio comunale se per caso sforiamo i 500.000 che avevamo definito in fase iniziale, e al tempo stesso, se spendiamo meno, non succede niente, perché non andiamo in riduzione rispetto alle previsioni di bilancio. Questo, diciamo, è stata l'impostazione pensata per non rinunciare subito agli 80.000 euro, ma provare a portare a casa anche 80.000 euro, perché visto che la regione ha detto che il progetto presentato era idoneo, se presentiamo poi fatture per un importo inferiore rispetto al progetto, la regione decurterà l'importo di finanziamento in misura proporzionale. Quindi l'opportunità c'è, e credo che abbiamo il dovere di provare a perseguirla fino per quanto possibile. E allora abbiamo dotato il bilancio delle capacità di di spesa in modo tale da poter percorrere tutte le due strade possibili. Questo è un po' per chiarire. Comunque, in fase di commissione, adesso io mi confronto con i privati sulle tempistiche nel comunicare. Cioè, qualcuno di sicuro mi ha detto che non vuole nessuna scritta o eccetera, non vuole rendere pubblico, però chiaramente un conto è pubblico e un conto è in un consesso, in una commissione ad hoc.
Grazie. Chiedo di nuovo la parola al consigliere Nicolini Gianluca.
Io chiedo la parola per ringraziare il sindaco. E Fabio, ti ringrazio anche perché se l'altra sera, senza nulla togliere ovviamente agli assessori, ma lì me la prendo più sulla parte dirigenziale adesso, ci fosse stato spiegato le cose in questa maniera. Quando Dante Preti ha presentato la prima parte di competenza ISEX, queste cose forse non le ho sentite io perché a presiedere a volte sono un po' sordo, ma anche agli altri credo che non fossero così chiare e lineari. Dopo Fontanesi per la parte del bilancio ci ha spiegato cos'è che rimaneva in carico al bilancio generale dell'ente e adesso siamo riusciti ad avere un quadro anche di come si è generato. Martina ci aveva spiegato di questi 80.000 euro da come venivano come fondo, che giravano sul fondo ente, dico bene, e sulla qualità degli arredi. Quando io ho posto la stessa domanda all'assessore Tesauri, ha preso parola tra l'altro da quella postazione perché stava uscendo dalla commissione, ma è rientrato proprio per sistemare e sanare un po' il momento, ci ha spiegato che assolutamente si sarebbe cercato di avere arredi di qualità e soprattutto anche fatti ad hoc su misura come progettati dallo stesso architetto Severi, però non c'era stata data a livello tecnico, quindi neanche, non è una questione politica questa, sto parlando a livello tecnico, una spiegazione così semplice e lineare che tu giustamente ti ringraziamo sei riuscito a darci oggi. A volte un po' di chiarezza serve a noi per, come dire, farci non un'idea perché ci siamo mossi dal sospetto, ma anche solo per comprenderle le cose, perché quelle che possono essere le cifre un conto. Ad esempio il tema dei preventivi, l'altra sera è rimasto fumoso sulla questione se fossero stati o meno raccolti i preventivi. Ad oggi capiamo che ancora ovviamente preventivi non ve ne sono. A una domanda, poi non ci pensa Roberto se vuole intervenire, a una domanda del consigliere Cesi, dico bene, ma allora avete il preventivo, la risposta che ci è stata data, devono essere almeno tre i preventivi, però qui non ce ne sta manco uno, per cui uno c'è, bene. Questa è la situazione, noi ci siamo veramente trovati in grandi difficoltà nel comprendere le cose. Poi il tema biblioteca è talmente importante che a prescindere dei passaggi tecnico-formali come abbiamo fatto, come facciamo oggi in consiglio, come è stato fatto in commissione, merita un approfondimento ad hoc, perché ripeto, non è che ogni anno apriamo una biblioteca nuova a Correggio. Ecco. L'assessore dice giustamente basta per un bel po'. Questo è per dire che non è che poi si può arrivare in commissione non con le idee chiare, quantomeno non politicamente parlando, parlo tecnicamente parlando se questo è il tema. E quindi, di nuovo, visto che vi sono dirigenti, mi riferisco in questo caso a ISEX, voglio essere molto preciso, che sono qui e ci devono dare, ci presentano le questioni a livello tecnico, o ci le presentano bene, oppure noi consiglieri, soprattutto, ripeto, noi di minoranza, facciamo molto fatica a capire. Fortunata la maggioranza se riesce ad avere informazioni di prima mano, ma è ovvio, nella parte dei ruoli, però dopo noi facciamo il nostro. Grazie.
Sindaco Testi.
Sì, forse c'è stata anche qualche mancanza mia nei confronti di ISEX, quindi di Dante Preti, del dottor Dante Preti, perché l'abbiamo coinvolto all'ultimo, anche perché il bando inizialmente l'abbiamo presentato come comune di Correggio e non come ISEX, perché il bando prevedeva questo. E quindi, ed è per questo che dopo sono transitati sul bilancio del comune e dopo li facciamo transitare su ISEX. È tutto un meccanismo molto tecnico, però dobbiamo fare così. Quindi, no, per quanto riguarda i preventivi, ne abbiamo uno di un'azienda e adesso abbiamo chiesto altri preventivi per avere altri prodotti anche diversi e per poter avere un minimo di confronto. È chiaro che due prodotti diversi possono avere prezzi uno il doppio dell'altro, però almeno riuscire a dimostrare che è vero, questo costa meno, però la qualità estetica, la qualità di durevolezza del materiale è diversa e quindi abbiamo una giustificazione per non spendere male dei soldi che sono sempre soldi pubblici. Quindi c'è l'attenzione fatta in questi termini. ad esempio anche sulle sedie piuttosto che per il poltroncino, i tavoli, magari c'è un prodotto simile che costa leggermente meno e vediamo, facciamo queste valutazioni. Su questi oggetti poi c'è anche il tema del rumore che provocano e altra attenzione che va fatta tipo sulle sedie, che quando si spostano non devono far troppo rumore perché siamo in un ambiente silenzioso. Quindi stiamo valutando appunto questi aspetti, cercando di comprimere al massimo i tempi perché vogliamo chiudere e portare all'acquisto degli arredi e arredare poi la biblioteca.
Grazie Sindaco, non vedo altri interventi. Allora, procediamo alla votazione del punto 8 all'ordine del giorno, con oggetto variazione al bilancio previsionale 2025-2027 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2025-2027. Favorevoli. Sono favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza. Contrari. Sono contrari tutti i consiglieri dei gruppi di minoranza. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza presenti. Contrari tutti i consiglieri dei gruppi di minoranza. Al punto 9 all'ordine del giorno abbiamo il nuovo regolamento per il funzionamento e la gestione dei centri comunali del riuso, approvazione. Mi è stato l'Openta Oleari che mi ha detto c'è anche un emendamento rispetto a quanto è stato discusso in commissione.
Grazie Presidente. Andiamo a discutere, a deliberare rispetto al regolamento comunale appunto per la gestione del centro del riuso. È un regolamento che abbiamo visto in commissione. Il centro del riuso è stato appunto realizzato dalla scorsa amministrazione grazie ai contributi regionali, sull'indirizzo anche di una mozione approvata in consiglio comunale, e per procedere con l'individuazione appunto del gestore andiamo ad approvarne il regolamento della gestione. Il regolamento che deriva dalle linee guida regionali appunto per la gestione del centro del riuso, e come abbiamo visto anche l'altra sera in commissione, nei vari articoli troviamo i vari aspetti di gestione del centro del riuso, la gestione del centro, i locali, le attrezzature, i mezzi, i beni conferibili, modalità di accesso e l'obbligatorietà del regolamento, l'entrata in vigore ed eventuali sanzioni. Il centro del riuso è un progetto molto importante e di grande orgoglio per la scorsa amministrazione, anche questa, perché si propone appunto come finalità di limitare innanzitutto quello che è l'impatto dei rifiuti, andando a stimolare una riflessione verso tutti i cittadini, dando un'opportunità di conferimento di tutti quegli oggetti, quei materiali che possono ancora avere un tempo di vita, un tempo di utilizzo, e quindi si propone di appunto accoglierli temporaneamente per permetterne, consentirne il riutilizzo da parte di altre persone. E all'interno del regolamento sono definite le modalità di accesso, le modalità di conferimento, le modalità anche di ritiro e quelli che sono appunto i controlli da parte del gestore, che dovrà registrare e sia gli utenti che vanno a conferire che vanno a ritirare i beni al centro del riuso, in modo da avere comunque un registro sia per quanto riguarda gli oggetti in entrata e in uscita, sia per quanto riguarda appunto l'accesso delle persone. Rispetto appunto anche a quanto detto in commissione, quindi c'è stato un bel dibattito e vorremmo accogliere appunto alcune modifiche che sono state proposte. In particolare mi riferisco all'articolo 3,7, dove era prevista anche l'eventualità del conferimento, del ritiro gratuito dei beni al centro del riuso, quindi saremmo per togliere può essere gratuito sostituendo con è oneroso, il ritiro quindi andiamo a prevedere per tutte le tipologie di ritiro di beni dal centro del riuso un certo onere economico, senza andarne a specificare ovviamente quanto deve essere, però appunto accogliamo anche la riflessione per la quale un certo impegno economico vada anche a tradurre un certo senso di responsabilità e un certo controllo anche nell'utilizzo del centro stesso. All'articolo 5,4 vorremmo andare a togliere che si possano conferire delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per non incorrere problematiche che questi tipi di apparecchiature potrebbero dare, e all'articolo 6,10 aggiungere alla fine del comma che nel modulo di registrazione che l'utente va a compilare al primo accesso, oltre a consentire al centro del riuso la gestione del bene che va a conferire, sollevarlo da responsabilità, da eventuali problemi appunto che possono derivare dall'utilizzo del bene che si va a conferire, ci si impegna anche che nel momento in cui invece si ritira un bene dal centro del riuso se ne evita la concomitante commercializzazione, proprio per sposare appieno quello che è lo spirito del centro del riuso, quindi che il riuso degli oggetti che si vanno a ritirare debba essere senza fini di lucro anche per chi ne fa uso, anche per i cittadini che ne fanno uso, così come previsto per il gestore che andrà a gestire il centro del riuso. E questo appunto perché tutti i proventi che andranno a eccedere quelle che sono le spese da regolamento saranno da reinvestire in progetti e iniziative che possano avere una utilità per la collettività, per la comunità. E il centro del riuso non ha solo valore ambientale nell'andare a limitare quello che è appunto i rifiuti che si possono produrre. Ovviamente serve una grande iniziativa, serve una grande serve comunque un aiuto verso i cittadini a far capire quali sono i beni che si possono conferire, perché non diventi un secondo centro di raccolta. Quindi anche in questo il gestore ha tutte, anche da regolamento, ha tutte le possibilità ovviamente per accettare o meno i beni che vengono conferiti, appunto per questo pensiamo che una volta che i cittadini abbiano capito al meglio quali sono le tipologie di beni che possono essere conferiti, può andare anche ad avere un grande valore sociale, andando incontro anche a quelle fasce di popolazione che sono più economicamente fragili e che possono trovare nel centro del riuso, come anche in altre realtà del territorio, un aiuto verso appunto la possibilità di reperire materiali e oggetti a un prezzo inferiore rispetto a quello che è il mercato di oggi. Quindi, ricapitolando, presenteremo un emendamento rispetto a tre articoli, andando a migliorare, a modificare il regolamento secondo quanto anche emerso nel dibattito della Commissione.
Grazie al vice sindaco Leari. Chiede la parola Nicolini, poi Setti.
Grazie Presidente. Ecco, questa è stata un'altra commissione, quella sui due regolamenti che abbiamo approvato, che abbiamo affrontato, che abbiamo valutato, che dimostra come ci sia la necessità di un metodo anche all'interno dell'adozione di nuovi regolamenti o dell'approfondimento. È positivo il confronto che avviene in commissione, il fatto che questo porti anche una riflessione per il bene del provvedimento da parte della Giunta. Io di questo non posso che esserne felice, ma non tanto perché vedo delle mie personali proposte accolte di altri consiglieri dei gruppi di minoranza, ma perché questo vuol dire che vi è una Giunta che ha il desiderio, una maggioranza di confronto e apprezza questo tipo anche di fare opposizione da parte nostra. E questo credo che sia il lato positivo di tutta la vicenda. Entrando un pochino più nello specifico, insomma, qualche dubbio da quella commissione ci è rimasto, l'aveva espresso in commissione il mio capogruppo quando ha fatto presente, chiedendo, ma dato che questo regolamento è sì importante perché da tanto tempo la città aspetta questo servizio, Setti aveva ricordato un ordine del giorno approvato nel precedente mandato consigliare, però non è che a scadenza, cioè non è uno di quegli adempimenti che hanno la scadenza del 28 di febbraio, perché quindi dopo un confronto anche un testo così lacunoso come era stato presentato in commissione, i vostri emendamenti giustamente lo dimostrano, non fermarsi un attimo, non per avere la gioia di rinviare un punto, ma solo anche per averne contezza. Non ultimo, quando si presentano gli emendamenti si gira anche il testo ai consiglieri. Noi eravamo abituati, parlo io per la memoria storica, che soprattutto quando erano testi di giunta, testi amministrativi, non testi di dibattito consigliare, all'inizio del Consiglio o poche ore prima venisse inviato dalla segreteria dei gruppi consigliari il testo degli emendamenti, anche proprio per avere chiarezza dei punti. Il Vice Sindaco è stata precisissima, io ho ben chiaro in testa cosa andate a modificare di quel testo. Ma d'altro canto la forma è anche sostanza negli atti pubblici, per cui anche riceverlo prima del Consiglio o anche nello stesso momento in cui viene presentato credo che sia utile e necessario. Quindi si conferma una difficoltà, ripeto, non formale ma sostanziale nel portare avanti questi tipi di regolamenti che sono di per sé complessi. Io credo che sia necessario, qualora andiamo a approvare un nuovo regolamento o in generale mettiamo mano a un regolamento, avere anche un parere legale, perché troppe volte noi diamo per scontato che i nostri bravissimi tecnici possano avere tutte le competenze. In un mondo come il nostro, dove l'aspetto legale non è secondario ma diventa preminente anche nei confronti di chi approva determinate cose, e avere anche un parere su un nuovo regolamento da parte di un legale, non per cadere in inutili e ampollose spese legali costo della macchina amministrativa, o per mancare di rispetto ai bravi tecnici che abbiamo che preparano questi testi per noi, ma anche per avere conferma che quello che andiamo a votare è corretto, perché o votiamo delle parole al vento, ma non è così, o votiamo dei testi che devono essere, come dire, a prova di ogni dubbio. Poi ovvio, questo è un sistema legislativo e giuridico complesso, dove possono uscire norme dopodomani o esserci delle sentenze che vanno a dire il contrario di quello che fino a quel momento era lecito, però l'aspetto del non accettare gli elettrodomestici per evitare responsabilità civili da parte dell'ente verso chi si trova a recuperare presso il centro, che rimane in ogni caso di proprietà dell'ente anche se gestito da un'associazione del terzo settore, nei confronti quindi di eventuali sinistri o problemi o danneggiamenti che questo stesso bene elettrico potrebbe recare, non è questione di poco conto. E noi siamo chiamati a dare ai cittadini regolamenti fatti nel migliore dei modi. Avete colto questa osservazione, ci fa piacere, ringraziamo per l'attenzione posta alle nostre parole, ma questo ancora di più dimostra che c'è bisogno di questo approfondimento e arrivare in commissione sì con un testo che può essere discusso anche a livello politico, ma tante volte le discussioni avvengono sul tema tecnico, questo voglio dire. Cioè è bello la discussione amministrativa, politica, per dire guardate, ponete l'accento più su questo aspetto perché forse così è meglio per i nostri cittadini, ma quando tutte le volte è un soccorso tecnico quello che avviene in commissione, abbiamo la fortuna che ci siano dei bravi tecnici, me lo autodico, a livello su alcuni aspetti, non abbiamo più l'avvocato Giovannini presente, poi voglio dire era qui come consigliere, come io qui sono non come architetto ma come consigliere, e possiamo fare qualcosa, ma non è che possiamo fare tutto, non compete a noi in questo ruolo, non siamo incaricati di quello. Allora, proprio per evitare che la gatta, come si dice, che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, Proprio per evitare questo, adesso non è il caso, se volete, di questo regolamento che così emendato credo possa funzionare da un punto di vista generale, rimane molto ancora di non detto che sarà dentro al regolamento di affidamento del servizio, che è in materia di giunta, ma che sarà importante farlo conoscere al Consiglio. Restano però, come dire, un metodo che a mio giudizio è fortemente lacunoso, per cui un'ulteriore riflessione anche per il futuro, non solo che per questo punto, debba essere fatto. Poi dopo c'è, come probabilmente sarà ritirato, l'altro regolamento, che lì ancora di più le difficoltà tecniche che sono emerse sono importanti, oltre anche, lo dico adesso perché se dopo il punto verrà rinviato non avrò modo, oltre anche nella forma, perché sembra una questione di nuovo di poco conto, ma quello che facciamo è fatto, la forma per noi sostanza. I commi, anche semplicemente così disposti, articoli che dicevano cose che vanno contro norme di legge, ad esempio, non è un lavoro fatto bene. Ecco, questo per dire che abbiamo bisogno di avere testi che almeno sul piano formale e tecnico siano già, come dire, corretti. Poi si fa una discussione sull'aspetto amministrativo e politico, che è quella che ci compete. Poi sono il primo a non sottrarmi, anche per le mie competenze specifiche, a dare un consiglio, e sarò sempre a disposizione del sindaco e della giunta e di tutto il consiglio comunale per aiutare a fare nel meglio delle cose. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. Consigliere Setti.
Grazie Presidente. Sì, questo regolamento, che viene poi di impulso alla nostra mozione, che di fatto ringrazio l'amministrazione per averlo messo, così dire, in campo per poter poi attivare questo centro di riuso, in realtà non è frutto di un confronto e un percorso nella Commissione, in modo tale appunto che le cose che citava il consigliere Nicolini venissero in qualche modo approfondite con i tempi necessari. Questo regolamento ci è stato posto pochi giorni prima dell'approvazione del Consiglio, e quindi non abbiamo avuto modo di compiere quel percorso necessario e quelle riflessioni che possono portare alla condivisione di questo regolamento. Tra l'altro ho delle perplessità anche sul merito, perché sull'emendamento che toglie la concessione da parte della cittadinanza di beni di fatto buttati e riutilizzati a titolo oneroso ed esclude completamente quello gratuito, è una cosa che non può essere accettata, perché toglie quello che è il respiro sociale di questa iniziativa, che vuole aiutare veramente le persone meno abbienti a recuperare oggetti che altri buttano via. Allora, a titolo oneroso e solo oneroso, senza poi dopo un necessario successivo confronto a livello di Consiglio Comunale, perché l'accordo che sarà fatto con l'ente gestore con i relativi prezzi non passerà certo dal voto di questo Consiglio, di fatto ci impedisce la strada di poter concedere gratuitamente a chi non se lo può permettere cose di valore praticamente nullo, e che se noi imponiamo sempre a titolo oneroso non abbiamo la possibilità poi di fatto di rendere il centro del riuso con quella funzione sociale per cui è nato. Per cui quella doppia possibilità, oneroso d'accordo per dei beni che possono avere un valore intrinseco, ma anche gratuito per quei beni che di fatto rappresentano spazzatura e che in realtà per altri gratuitamente rappresentano un bene prezioso, questo secondo me deve essere mantenuto. E poi c'è un discorso di metodo, e su questo concordo con il consigliere Nicolini, cioè i regolamenti dovrebbero essere portati alla conoscenza del Presidente della Commissione, dagli uffici, dopodiché il Presidente della Commissione convoca la Commissione, dopodiché ci deve essere un confronto, un percorso di alcune sedute in cui i consiglieri si scambiano le idee e naturalmente in senso costruttivo possono proporre delle migliorie, dopodiché quando il testo raggiunge una maturazione sufficiente per essere portato in Consiglio si pone all'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale affinché possa essere messo all'ordine del giorno. In questo caso ci è stato imposto così com'è, e tra l'altro con una funzione, ripeto, sociale, che è snaturata da quella che era il proponimento iniziale, almeno uno dei proponimenti iniziali che doveva avere questo centro di riuso, cioè non solo quello ambientale, ma anche quello sociale. Per cui A me risulta difficile votare favorevolmente a questo regolamento proprio per questi motivi, a meno che non venga appunto inserito il discorso anche della gratuità della cessione di alcuni beni che di fatto molto probabilmente avranno un valore economico insignificante. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Consigliere Mariani.
Grazie Presidente. Io non mi dilungherò più di tanto. È evidente l'importanza sociale e anche ambientale di assicurare ai prodotti una vita più lunga. È evidente la necessità di supportare coloro che non sono in grado di andare ad acquisire prodotti per motivi contingenti. Però, siccome noi stiamo facendo un regolamento che magari trasferirà questa gestione a dei soggetti privati, vedremo il bando, ma immediatamente noi siamo soggetti a delle norme, le quali norme poi sono state viste in regolamento, però non nella misura specifica che è stata richiesta da alcuni colleghi, cioè con riferimento ad un parere legale espresso di chi la materia la macina. Quindi le mie perplessità sono ancora sul contenuto, ancorché il medesimo sia stato emendato dai lavori della Commissione. Per essere più precisi, io vorrei brevemente elencare una serie di normative cui comunque ritengo questa pratica, questa attività, questo esercizio debba sottostare, quindi per conseguenza anche il regolamento, perché diventa una sorta di capitolato speciale propedeutico al bando nei fatti. E allora queste norme sono ovviamente il decreto legislativo 152, per quanto che prevede anche per il riciclo una modalità precisa di raccolta, stoccaggio e riparazione e separazione dei materiali. C'è la direttiva 2001 del 95, c'è sulla sicurezza generale dei prodotti, quindi chi gestisce un centro di riuso deve assicurarsi che i prodotti siano conformi a tali norme, e non c'è differenza tra coloro i quali cederanno in termini onerosi più o meno importanti, oppure chi dei fatti dona, non c'è differenza. Queste sono cose che devono essere comunque assicurate, e anche se chi effettua questo esercizio non è un ente pubblico, perché ha ciò delegato attraverso un bando. C'è una direttiva, la 1999-44 CE, che stabilisce che debbono essere in buono stato, che significa che non si fa soltanto un accertamento a vista, così come mi pare fosse scritto. C'è la legge 8 febbraio 2007 numero 2, che stabilisce che dei prodotti debbano essere date informazioni ai consumatori sulle condizioni e garantire la loro sicurezza. Quindi effettivamente, non per contraddire il collega Setti, ma effettivamente qui ci sarà la necessità di soggetti che possono a questo livello arrivare. Poi dopo non voglio entrare in questa sede nell'ambito del dettaglio delle verifiche da effettuarsi, ma guardate, questo non si individua soltanto per quanto riguarda i beni elettrici o elettronici. Se io porto là dei giochi per dei bambini, c'è anche un problema di sanità. Infatti, norme sanitarie e igieniche, i giocattoli, sarà necessario rispettare anche le normative sanitarie specifiche. Ci sono un sacco di prodotti che non sono stati eseguiti a norme CE, e soprattutto per questi dovrà essere fatta un'indagine per colori, per smalti. Ma c'è anche una serie di problemi che riguarda la durata dei beni. Ci sono dei beni che dopo un po' di tempo vanno fuori servizio, gli stessi abiti, magari si prescriverà che debbano essere portati puliti e magari disinfettati, ma di questo deve esserci certezza. Ecco, per questi motivi io dico, avremmo preferito vedere se di queste cose nell'ambito del regolamento ci fosse traccia, perché in quello che abbiamo visto al di là degli emendamenti queste cose non comparivano espressamente. E guardate che il regolamento, così come scritto nel codice degli appalti, è il pilota del bando che deve chiarire le modalità di gestione e gli obblighi relativi alla sicurezza e all'organizzazione dell'attività di riuso, nonché alle modalità di affidamento a privati. Quindi io rimango assolutamente perplesso circa l'opportunità di, come si dice, approvare un regolamento in questi termini. Vorremmo che queste cose, queste cose oppure le altre che, come abbiamo detto, sarebbe bene che ci venissero indicate non legali, vorremmo vederle ed avere tranquillità per approvare un provvedimento che riteniamo necessario, ma che così, come ci è stato proposto, nonostante i lavori, non ci vedono tranquillizzati. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Mariani. Chiede la parola il Consigliere Cesi.
Grazie Presidente. No, oltre ad associarmi ai colleghi, chiedo come si può fare a votare un regolamento che non abbiamo. Cioè, lei dice che è stato emendato, ma noi qui non ce l'abbiamo, a nessuno di noi è stato trasmesso. Cioè, io mi devo fidare di questo emendamento, noi abbiamo il vecchio regolamento, i due emendamenti, lei ci sta rappresentando una cosa che a noi non è stato trasmesso. Nessuno ci aspettavamo, visto che qui il sindaco ne aveva tenuto conto, ci aspettavamo che venisse ritrasmesso con le modifiche apportate. Questo credo che sia una mancanza. Ma al di là di questo, è importante quello che rappresentavano prima. Il valore della Commissione: non si può presentare un regolamento il mercoledì, quando già la segreteria ha trasmesso le bozze per il Consiglio Comunale, che già c'è il regolamento. Nelle bozze per il Consiglio Comunale di oggi c'è il vecchio regolamento, non c'è il nuovo. Pertanto, in particolare per questi regolamenti, oggi c'è un continuo, cioè, credo che sia giusto regolamentare tutto, ma è opportuno avere anche degli allegati. Qui, io adesso stavo leggendo quello della Regione, cioè la Regione mette anche degli allegati, l'informativa della privacy, cioè giustamente chi va a conferire un bene viene registrato, bisogna dirgli i dati che fine fanno. Cioè, per questo quello che si parlava in commissione, ognuno di noi ha portato il suo contributo e questi contributi poi si mettono tutti insieme, ma non si può presentare il regolamento dopo due giorni in consiglio, perché giustamente nessuno di noi si sente poi di votarlo, perché poi questo è un regolamento di un centro di riuso, ma ci sono altri tipi di regolamento che qualcuno può contestare e può rivolgersi all'autorità amministrativa per chiedere il danno, tipo il regolamento successivo che è stato ritirato. Allora, credo che sia opportuno parlarne in una commissione il mese precedente per il Consiglio Comunale successivo, in particolare tutti i regolamenti, per avere la possibilità di studiarli bene e dare il contributo, che poi se c'è la possibilità di avere un contributo legale, da parte di tutti noi. Questo credo che sia importante, però vi ripeto, noi oggi qui, lei ha parlato di emendamento che io qui, nessuno di noi ha, l'ha letto, ma nessuno di noi ha. Questo è importante, grazie.
Grazie Consigliere Cesi, la parola al Consigliere Attacchini.
Grazie Presidente, io volevo dire due parole sulla questione del metodo, non tanto nel merito del contenuto del regolamento, che credo che insomma sia stato discusso ampiamente in commissione ed ognuno dei membri qui presenti abbia potuto, come dire, portare il proprio contributo. Regolamento che ci tengo a precisare è arrivato correttamente 7 giorni prima, cioè con il materiale del Consiglio Comunale, esattamente come previsto dal regolamento che abbiamo in essere del Consiglio Comunale. Detto questo, io invito proprio, come dire, in un qualche modo dando corso alle richieste anche dei colleghi della minoranza rispetto al metodo. Noi è un anno, collega Setti, che aspettiamo la convocazione della Commissione Affari Generali. Ci siamo detti un anno fa che la prima attività che avresti portato era la revisione del regolamento del Consiglio Comunale. nel regolamento del Consiglio Comunale anche noi come maggioranza abbiamo proposte, abbiamo proprio le proposte di portare i regolamenti in tempi antecedenti, vederli in commissione. Ci sono regolamenti di consigli comunali vicino a noi che prevedono già questo aspetto, quindi noi siamo disponibili come maggioranza e aspettiamo la convocazione di questa commissione che da un anno ci avevi anticipato, quindi quando vuoi farla ci sediamo a tavola e iniziamo a ragionare di questi, iniziamo a parlarne quantomeno insieme ai colleghi della minoranza per poter poi portare e mettere in campo queste modifiche al regolamento generale del Consiglio Comunale. Grazie.
Setti ha chiesto la parola, poi Nicolini Gianluca, poi Mora.
Sì, grazie Presidente. No, volevo dire al consigliere Tacchini che io non vedo l'ora di convocarla anch'io, ma in realtà l'input deve essere dato dagli uffici, perché una macchina amministrativa funziona anche in base a una bozza di revisione su cui poi una commissione andrà a lavorare, almeno questo è l'iter anche che con il sindaco si era condiviso, quindi solamente per precisare che appena mi si dirà che si avrà una bozza noi ci metteremo subito alacremente al lavoro.
Gianluca Nicolini.
Grazie Presidente. Parto dal suggerimento puntuale e acuto della capogruppo del PD Tacchini. Il problema è che abbiamo appena rivotato la composizione delle commissioni e le presidenze. Questo tuo intervento, che io posso anche sottoscrivere da un punto di vista tecnico per l'esperienza che ho maturato su questi banchi, su questa seggiola da 20 anni, lo condivido in pieno. Ci vanno i presidenti giusti nelle commissioni. Evidentemente senza nulla togliere al valore del consigliere come Presidente, come presidente di commissione probabilmente è un po' acerbo, questo è vero, non tutti però hanno la scorza che c'ha Gianluca Nicolini, tante volte, lo dice anche Mariani, tante volte io quando è ora di convocare la commissione non mi faccio scrupoli a pungolare la stessa giunta e chiamo a testimone il mio amico Tesauri perché oramai siamo una coppia de facto, io e te, cioè, dialoghiamo, no, ma capiamoci dal punto di vista politico, dal punto di vista politico, consentimi, ci sentiamo spesso, no, sto insegnando con ilarità, ma con serietà, sto insegnando un metodo, condivido un metodo, non insegno, condivido. Io con l'assessore di riferimento mi confronto spessissimo, ho una ottima dialettica, un'ottima disponibilità da parte sua, penso che anche gli altri assessori abbiano lo stesso stile, non mi confronto ordinariamente con gli altri, ma con lui mi confronto più facilmente. Ci sono state alcune volte dove ho dovuto imporre un po' la volontà di convocare la commissione. Ricordo quando c'era un po' di rigidità nell'aprire al confronto sul teatrino da parte del tecnico, non dell'assessore, perché aveva paura di arrivare in commissione non con le carte diciamo sistemate, io ho insistito perché era il momento che i consiglieri venissero a conoscenza di quello. Allora, però non è facile fare questo. Anche perché o si diventa molto rigidi e formali, quindi si dice beh io ho il potere di convocarla, me l'ha mandato il Consiglio, la convoco e faccio io la scaletta, ma ci vuole anche la collaborazione di tutti, e visto che si è presidenti, anche quelli di minoranza eletti dall'intera Assemblea, a consigliare, è chiaro che se uno esercita in maniera forte il proprio ruolo può essere anche che dia fastidio e quindi che si riveda la presidenza stessa. Per cui c'è sempre stato un gentleman agreement, come si dice, nel fare le cose. Alcuni presidenti possono avercelo anche per esperienza, altri meno. Se questo mandato, come si è detto all'inizio, deve essere un mandato che fa delle riforme a livello di regolamenti di questo ente e quella commissione necessita di un cambio di marcia, bene, capigruppo, trovatevi, discutetene, trovate una quadra politica e trovate un altro presidente. Lo dico non perché voglia sfiduciare Setti, ma se, e condivido, questa commissione che è fondamentale, quella affari generali, non viene convocata in maniera così frequente, non lavora sui regolamenti come dovrebbe fare, è inutile però votare un'ora fa di nuovo la composizione delle commissioni, anche se ovviamente era appunto l'ordine del giorno per un'altra ragione, cioè per una surroga, però dove si sono rivotati tutti i presidenti e le vicepresidenze e non si mette invece nero su bianco che c'è da cambiare passo su quella commissione per il bene dell'ente, ragazzi, perché poi non è che siamo presidenti per noi stessi. Chi è presidente di commissione lo fa per far funzionare l'ente, per far funzionare la commissione. Io ribadisco però che le commissioni consigliari devono essere un momento di approfondimento politico, amministrativo, quindi con anche accenti tecnici. Ultimamente sono molto tecniche le commissioni perché il materiale che arriva in commissione è lacunoso. Quindi ognuno faccia una riflessione, perché questo è, e potrei, vedo che il sindaco non condivide, ma io potrei fare elenchi di testi che sono arrivati che avevano problemi non da un punto di vista politico o amministrativo, di visione strategica, dove giustamente voi siete una maggioranza e avete il mandato pieno per imporre quella che è la vostra visione di mondo e giustamente, tra virgolette, concedete con un confronto positivo con noi, se ci sono delle idee che vengono buone avete l'intelligenza di dire, beh, aspetta un attimo, quell'idea è buona, non cambia la mia linea politica, però può migliorare il testo e va bene, ma invece ci sono delle questioni che diventano tecniche. Credo che ci sia la necessità anche per i trascorsi di questo ente di arrivare con dei testi fatti, revisionati da un punto di vista tecnico e che se ci sono delle obiezioni che giustamente il consigliere si sente di fare anche sul piano tecnico, come ha fatto il consigliere Mariani, vengano confutate non tanto dalla parola di un politico, di un amministratore, ma di un tecnico che dice guarda, quello che tu dici è vero ma non si applica perché c'è questa sentenza, perché c'è quest'altra, perché non è la nostra competenza. Lasciamo stare che alcuni di noi possono avere competenze specifiche e ripeto, e ben volentieri, gratuitamente le mettono a servizio dell'ente. Questo è un di più, ma quando siamo in commissione dobbiamo confrontarci sulla visione politico-amministrativa, non sulla questione tecnica. Poi, a volte può capitare a tutti, come nelle migliori famiglie, che ci sia qualcosa che deve essere corretto anche a livello formale e lo andiamo a correggere. Ricordo il regolamento sugli orti comunali, c'era il tema della possibilità di non introdurre i cieli di vieto, di non introdurre animali all'interno dell'orto. Io ho sottolineato che ci sono degli animali che possono essere utilizzati come i vermi o altri per la concimazione naturale del terreno, dico biodinamica, ma per farmi capire, da un punto di vista di una scelta ecologica e ambientalista anche nella concimazione del terreno, e quella è stata una proposta politica tecnica che è stata ben accolta, ma non entrava nella struttura del regolamento. Qua invece le obiezioni che sono state fatte, anche l'emendamento che voi avete giustamente colto e fatto e formulato, era su questioni che possono essere di ordine tecnico legale anche per l'ente e di quello che è il servizio che noi andiamo a dare con il nuovo regolamento, altrimenti scriviamo regolamenti che stanno lì. Vi ricordo, poi concludo l'intervento, io sto ancora aspettando che venga emendato il regolamento di polizia municipale dell'articolo che riguarda le attività rumorose, che è stato in fretta nel nuovo regolamento adottato, approvato a dicembre, e che si era detto che con l'inizio dell'anno quella discrepanza che vi è tra i due articoli che normano ad esempio l'attività dei cantieri edili con visioni diverse di orario, di fasce, di tutela, è ancora oggi invece presente. Per cui, ripeto, se oggi andate a sanzionare un cantiere secondo un regolamento, l'altro dice l'opposto e non c'è una norma che ha cassato quel comma, quell'articolo, i commi inerenti, e sono passati 2 mesi e abbiamo già fatto 2 consigli e quella era una cosa che potevamo portare in questo consiglio. Però la scaletta del consiglio comunale non la decidono i presidenti di commissione, la decide l'ufficio di presidenza e tocca a voi capigruppo ricordarvi anche quello che viene detto, anche perché, purtroppo, io torno indietro con la memoria d'anni fa, quando il regolamento del consiglio comunale prevedeva che all'ufficio di presidenza e conferenze di capigruppo non li distingueva, come non li distingue oggi, fossero presenti, invitati, ne ho parlato col presidente del consiglio di questo, anche i presidenti di commissioni. Poi l'allora presidente del consiglio Guido Pellicciari non voleva degli uffici di presidenza capigruppo con mezzo consiglio comunale, perché laddove coincide la figura del presidente di commissione con quella del capogruppo il problema non si poneva, quando invece, come nel caso di tante commissioni, sono 2 persone diverse, ci si trovava a organizzare i lavori in maniera differente. Però vi sembra normale che la convocazione della commissione congiunta tra me e Rick Sassi sia stata decisa in ufficio di presidenza nella conferenza di capigruppo dove non siamo presenti noi come presidenti? La dovremmo decidere io ed Eric Sassi quando farla, sentita la disponibilità ovviamente della giunta. Allora, iniziamo a organizzare i lavori del Consiglio, non so, anche con l'attuale vigente regolamento in maniera che funzionano. Si parla di organizzazione delle commissioni, il Presidente del Consiglio convoca sente i Presidenti di Commissione. C'è da fare alcune cose che sono congiunte e si organizzano. La capigruppo decide l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e le linee amministrative e politiche devono andare avanti, sentito ovviamente la Giunta che dice io che sono l'esecutivo devo portare questo in aula. Però se vogliamo essere formali e giustamente criticare quando qualche Presidente non lo fa al meglio diciamo il ruolo, dobbiamo esserlo però a 360 gradi, perché ripeto, mi è arrivata una gentile comunicazione del mio assessore preferito, cioè di Tesauri, che mi ha detto guarda, sei disponibile per il tal giorno? Io purtroppo avevo già un pregresso impegno e gli ho detto guarda, non riesco lunedì, possiamo far martedì? Ok, sento, ma fatto da segretario, non può far da segretario un assessore, ma non perché lui è gentile e si presta tutto, ma è così, racconto cose false, Gabriele, cioè proprio nella massima corresponsabilità e disponibilità, perché in tanti anni che ho presieduto la Commissione Cultura ho sempre cercato, e credo se parlate anche con Ilenia o con altri che hanno guidato l'amministrazione comunale possano riconoscere il mio intento, che è sempre questo, che non è nascosto da una strategia politica, però se parliamo di questioni tecniche mettiamole in fila tutte, conferenza di capigruppo, conferenza ufficio di presidenza, mettiamo in fila i lavori del consiglio e facciamo lavorare gli affari generali, e se il presidente affari generali è lacunoso, scusa Setti, rivediamo la presidenza, siamo qui per lavorare per il bene dei correggesi, non per noi stessi.
Allora, scusate un attimo, io volevo chiudere questo punto perché mi stanno aspettando per portarmi, spero non nel lazzaretto, ma vedo che la discussione sta andando ulteriormente avanti. Ha richiesto la parola Setti, ma prima aveva chiesto la parola Mora, quindi nell'ordine sarebbe Mora, Setti, poi vuole intervenire il sindaco, poi probabilmente il vice sindaco. Allora, scusatemi, io lascio volentieri la presidenza al vicepresidente Mariani e vi saluto perché la mia tachipirina ha raggiunto il livello, si è esaurita.
No, io ho fatto il test.
No, vabbè, però non ho...
Allora prego il consigliere Mora.
Grazie vicepresidente. Dobbiamo allungare il microfono anche al vice che adesso ha le vesti del presidente, mancando il titolare. Sostanzialmente buona parte del mio intervento è stato anticipato da Nicolin, da Gianluca, poco fa, perché sostanzialmente a dimostrazione anche del fatto del sentire comune che ha attraversato i banchi della minoranza. Ritorniamo sul fatto del metodo, appunto. E in particolare, come ripeto quanto poi detto in commissione, appunto perché rimanga anche agli atti del Consiglio, quando si tratta di un regolamento nuovo, si affronta un regolamento nuovo, a maggior ragione prudenza vorrebbe che fosse trattato con un po' di anticipo. Invece, ripercorrendo quelli che sono i passi che ha fatto questo atto prima di arrivare in aula, è stato annunciato direttamente all'ufficio di presidenza, inserito in calendario senza mai aver visto il testo, presentato 2 giorni prima della data di votazione e poi portato in votazione con un emendamento che non è neanche stato ricevuto ora. È inviato e quindi di conseguenza neanche ricevuto. Ora, bene che si voglia procedere speditamente con la realizzazione di quello che è un progetto politico, che uno sia d'accordo o meno, è una buona volontà. Però, voglio dire, l'opportunità di portare in aula un regolamento del genere, mai visto, mai visualizzato prima, e tra l'altro con le criticità che sono state evidenziate in fase di commissione, questo seriamente mi stupisce. Poi, regolamenti del genere, abbiamo le commissioni, facciamo lavorare queste commissioni, facciamole lavorare. Abbiamo la possibilità di avere quindi degli organi che ci sono dati dall'ordinamento degli enti locali, che possono lavorare per emendare e correggere gli atti che poi vengono presentati in Consiglio Comunale, in modo tale che siano già sfrondati da tutte quelle che possono essere le criticità che a una prima lettura, comunque a una prima stesura, non si notano. A maggior ragione sfruttiamole, ma è interesse di tutti, eh? Non è interesse soltanto della maggioranza, è interesse di tutti. È interesse anche della minoranza, che avrebbe così la possibilità di avere il tempo e il modo di vedere anche la genesi di un regolamento di questa portata. E quindi, a rigor di logica, noi abbiamo, è chiaro, abbiamo il decano consigliere qui con noi, però a rigor di logica vorrebbe che questi testi prima vengano visti in commissione e il presidente di commissione, una volta accordata la presentabilità, passatemi il termine, dell'atto, comunica all'ufficio di presidenza o al presidente del consiglio o all'assessore competente che vi è la possibilità di portarlo in aula. Lavorare in questo modo qua, oltre che essere svilente della minoranza, è proprio svilente anche degli organi democratici che ci sono all'interno dell'ente e che sono garantiti da quella che è appunto l'ordinamento degli enti locali. Quindi, a mio avviso, questo è stato portato qua, dovrà essere modificato, ma si potrebbe ancora ritirare e potrebbe sicuramente essere la soluzione migliore per poterlo rivedere e con più calma e con più accortezza. Detto questo, mi auguro che anche in futuro si possa passare da un utilizzo delle commissioni meramente informativo, passatemi il termine. Poi è chiaro che per certe questioni, come per quelli che sono nel bilancio, chiaramente sono talmente numerose le variazioni di bilancio che si presentano degli atti quando sono praticamente già finiti. Ma ci sono atti e atti. Questo è un regolamento completamente nuovo che regola una questione che abbiamo visto che è spinosa, perché per quanto possa essere di utilità pubblica un centro del riuso, si porta dietro queste criticità che non sono secondarie e potrebbero tra l'altro esporre l'ente a un problema, a dei problemi seri. Quindi mi auguro che da questo momento si cambi atteggiamento, si cambi volontà e si possa utilizzare di più le commissioni per quelli che sono gli atti che possono avere queste criticità, utilizzandole prima preventivamente e non soltanto in modo, tra virgolette, informativo appena prima della presentazione degli atti. Poi non abbiamo l'urgenza per atti del genere, non succede niente, non c'è una normativa che ci impone di andarle ad approvare entro la fine del mese, non abbiamo avuto un centro di riuso fino ad oggi, tanto vale aspettare anche il tempo per avere e dotare di un regolamento più giusto, più corretto, o se non altro anche più approfondito da parte di tutto l'ente. Grazie.
Grazie consigliere Mora, alla parola Setti.
Sì, grazie Presidente. Sono chiamato direttamente dal consigliere Nicolini, che ha sicuramente più esperienza di me, ma il problema non è un discorso di Presidente poco maturo, se non altro perché se per questo Presidente non fosse, questa Commissione neanche sarebbe esistita, nel senso che gli ricordo che prima questa Commissione non c'era e adesso c'è. No, non c'era, però non era quella regolamento e non era intesa come una commissione. Comunque, al di là di quello, non è un discorso, cioè non c'è un'impellenza tale per cui questo Consiglio non va avanti se non viene aggiornato il regolamento del Consiglio Comunale. C'è un percorso e un iter di revisione di regolamenti, e ne sono stati fatti tanti finora, che dovrebbe essere discusso in Commissione attraverso un confronto, che questo confronto non c'è. Non c'è perché queste bozze preparate dagli uffici, così come il Sindaco mi ha detto da quando è nata questa commissione, non sono presentati a un tempo sufficiente tale da poter rendere maturo un regolamento per poter essere poi condiviso e votato in consiglio. Quindi alla consigliera Tacchini le dico che il problema non è appunto che il regolamento della revisione del consiglio comunale non è ancora arrivato e allora non si può passare avanti senza votando un regolamento del centro di riuso senza discussione e senza confronto in commissione, perché comunque questo percorso deve essere fatto e non si può certo dire che una commissione a due giorni dal consiglio comunale può essere esaustiva per poter condividere un testo con i necessari approfondimenti anche da un punto di vista legali che possono portare a un regolamento emanato nel miglior modo possibile. Quindi alla fine la lacuna c'è, non ha senso evocare la mancanza di un confronto su una revisione di un consiglio comunale che deve essere fatto tra i tanti, che non è assolutamente necessario nell'estrema urgenza, è necessario ma non impellente perché il Consiglio Comunale va avanti lo stesso, e tra l'altro ricordo che ci sono altri regolamenti che mancano, che devono essere revisionati, neanche ci sono, come per esempio quello della democrazia partecipata, che io sto aspettando appunto come input da parte degli uffici per poter portare nella discussione della Commissione. Per cui c'è un iter che secondo me non viene rispettato da questa giunta, che a questo punto chiedo di poter seguire per poter sfruttare a meglio questa commissione nuova che è stata creata. Grazie.
Grazie consigliere Setti, do la parola al sindaco.
Grazie presidente. Allora, parto un attimo intanto mi scuso per questo problema degli emendamenti non presentati, di cui mi assumo la responsabilità, adesso stiamo lavorando per presentare il testo emendato del regolamento del centro del riuso. Parto con il ricordare che abbiamo istituito la Commissione Affari Generali e Regolamenti proprio perché sapevamo che andavamo incontro in questo mandato al rinnovamento o alla stesura di nuovi regolamenti e quindi avremmo impegnato molto questa attività e questa Commissione. Credo che l'esperienza dell'ultima Commissione Regolamenti, nonché anche di altre, ci porti al necessario cambiamento di cui lo comunico già da oggi che il prossimo regolamento che si dovrà approvare lo si vedrà in commissione almeno 20 giorni prima del Consiglio, anche se questa cosa non è prevista nel regolamento attuale del Consiglio e la prassi negli anni precedenti, ricordo, era sempre questa, anche se obiettivamente io stesso non condivido come metodo di lavoro e infatti dopo vengono i problemi perché arrivare all'ultimo dopo porta ai refusi, agli errori e tutto quello che abbiamo provato con mano. Quindi l'impegno che adesso ci prendiamo è di calendarizzare meglio i regolamenti, nel senso che se si vuole approvare un regolamento nel mese di giugno bisogna studiarlo, presentarlo in commissione nel mese di aprile, cioè non nel mese del regolamento stesso ma è quello precedente. Omaggio, insomma, almeno 20 giorni prima i tempi dell'approvazione del regolamento stesso. Adesso su questo lavoriamo con gli uffici in modo tale che ci siano i tempi tecnici per rileggere con calma. Già gli uffici hanno più tempo dopo per predisporre gli atti e anche questo aiuta a non commettere errori o refusi, perché anche colpa nostra della pressione che mettiamo sulle scadenze eccetera e che portano a errori di questo tipo. E riguardo al tema del regolamento in oggetto, ricordiamoci sempre che siamo partiti dalla base del regolamento vigente a Parma, e quindi che Parma utilizza, e quindi non stiamo parlando di qualcosa fuori da ogni logica. E se facciamo il confronto col regolamento di Granarolo, che è emerso in discussione dell'altro giorno, era estremamente più streminzito come regolamento stesso, quindi era molto meno particolareggiato rispetto a questo che stiamo presentando, e quindi secondo me anche più lacunoso, se vogliamo vederlo in questi termini. Quindi mi sento abbastanza tranquillo, diciamo, nel proporre con gli emendamenti di cui si è discusso nella commissione alla votazione il regolamento attuale, in modo tale da partire con il centro con la gara poi del centro per l'affidamento e la gestione del centro del riuso, e poi dopo vediamo intanto come va, come procede, e poi magari facciamo delle modifiche se si renderanno necessarie, perché acquisiamo anche esperienza attraverso l'apertura del centro di riuso e proviamo anche a portare modifiche nel caso si capisca che il centro ha bisogno di, non so, prevedere anche gli elettrodomestici, perché magari nel frattempo abbiamo acquisito un parere tecnico che è possibile introdurre disporre di elettrodomestici o apparecchiature elettriche, perché si superano queste tematiche di garanzia della sicurezza dell'utilizzatore, e quindi credo che sia opportuno adesso arrivare alla fine di questo percorso, e comunque ci impegniamo, ribadisco, a cambiare metodo, perché condivido le perplessità, e così non va bene, cioè si sminuisce il lavoro delle commissioni, quando invece fin dall'inizio abbiamo deciso di fare una commissione ad hoc per i regolamenti. Quindi, per rispettare l'input che abbiamo dato all'inizio di istituire una commissione ad hoc, bisogna che noi stessi lavoriamo affinché la commissione lavori nei tempi corretti. Quindi questo è l'impegno che mi sento di prendere, e adesso intanto spero che siano arrivati a conclusione gli emendamenti. Li abbiamo girati? Bene, adesso stiamo girando l'emendamento alla mail, così adesso possiamo dopo ridiscutere sul tema, sugli emendamenti, o meglio sul testo emendato.
C'è un altro intervento, Nicolini, Gianluca.
Così vi aiuto a recuperare il tempo materiale dell'invio del regolamento. Setti, io credo di avere una discreta buona memoria. Tu sai che con la riforma degli enti locali, con la Bassanini, si sono adottati nuovi statuti comunali e nuovi regolamenti del Consiglio Comunale. Prima di quella riforma non esisteva la figura del Presidente del Consiglio, non esisteva la figura del Vicepresidente, la seduta era ordinariamente gestita dal Sindaco anche nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Poi ovviamente, volendo un po' riproporre quello che è lo schema che c'è in Parlamento, dove si legifera, non è una consigliatura quella, tra l'esecutivo col mandato diretto al Sindaco e una giunta che sopra i 15.000 abitanti è tutta di persone che non sono membri del Consiglio Comunale, o se sono state elette si devono dimettere per assurgere a quella carica. E il ruolo del Consiglio con un Presidente dell'Assemblea consigliare è cambiato la struttura. Ovviamente anche nelle cose c'è un'evoluzione. Esisteva l'affari generali capigruppo, che nella prima formulazione del nostro regolamento del Consiglio Comunale prevedeva che avesse di fatto anche la facoltà di intervenire su tutti gli argomenti che non erano stati attribuiti ad altre commissioni, quindi infatti erano affari generali. Quando fu fatta una riforma che tolse il gettone di presenza alla capigruppo, in quanto la capigruppo era solo per l'organizzazione del lavoro del Consiglio o la conferenza di capigruppo oppure l'ufficio di presidenza per la gestione del lavoro delle commissioni, fu vista da parte dei consiglieri di allora la necessità di strutturare quella stessa ex commissione in una commissione che diventava affari generali qualora il Presidente la convocasse non per l'organizzazione del Consiglio, ma per l'organizzazione di alcune problematiche che andavano al voto in aula. È lì che è nata l'affari generali, ed è nata su proposta di chi ti parla, quindi un po' di storia anche per te ci vuole. Quando sono intervenuto prima ti ho lanciato anche politicamente un aiuto perché ho appena detto, guarda caro capogruppo di maggioranza, se quel presidente lavora male, l'abbiamo appena rivotato insieme alla votazione, tu non l'hai colta, perché a te ti interessava solo replicarmi, però poi adesso ti ribecchi la controreplica. Allora, quando è stata presentata la proposta della Costituzione di un Affari Generali come nuova commissione, con la disponibilità da parte della maggioranza di cambiare quel regolamento, è servito proprio per dare maggior partecipazione ai consiglieri, creando di fatto una nuova presidenza che poteva essere come era prima, di fatto in mano al Presidente del Consiglio, eccetera. Ora, è compito dei presidenti, e l'ho fatto prima anche in maniera scherzosa quando richiamavo i lavori della commissione che presiedo, compito dei presidenti pungolare, giunta, uffici e altro. Visto che oggi ti è stato dato, rinnovato l'invito da parte di tutti i consiglieri, anche del capogruppo di maggioranza, che è quello politicamente più rappresentativo qui tra noi, perché dirige il gruppo che sostiene questo mandato amministrativo, e ti dicono, bene, inizia a lavorare, lavora. Io che sono membro di quella commissione e ho un po', forse un po' di esperienza all'interno dei regolamenti, non mi sono mai sentito chiamare per dire lavoriamo al nuovo regolamento del Consiglio Comunale. E non lo posso proporre io. Se fossi io Presidente degli Affari Generali vi garantisco che creo un gruppo di lavoro con ovviamente l'assessore che ha la delega, se non è il sindaco, adesso non ricordo, perdonatemi, e con i capigruppo, con i membri di quella commissione per lavorare. E inizierei sulla strega anche di altri regolamenti a vedere cosa si può e implementare, cosa no, dando la possibilità poi anche ai nostri gruppi al loro interno di discutere, perché l'altro tema è quello, perché noi siamo qui ma dietro abbiamo, oltre che dei partiti politici, anche dei gruppi consigliari o di cittadini che rappresentiamo, con i quali dobbiamo anche loro ogni tanto confrontarci anche su queste tematiche. Quindi, visto che questo è il mandato che oggi ti viene ridato, invece di lamentarti di voler replicare a tutti i costi a chi invece ti stava lanciando un salvagente, semmai non gradito, ma un salvagente era, ascolta quello che viene detto, perché, come dire, ti abbiamo appena rivotato anche te come Presidente di Commissione, quindi ti abbiamo riblindato, sii felice che uno l'ha ricordato a tua tutela, ma probabilmente devo scriverlo su un biglietto la prossima volta e mandartelo.
Gesù. Ok, il vice sindaco Leali ha la parola.
Grazie Presidente. Innanzitutto mi scuso, effettivamente quello di non aver girato l'emendamento, il testo emendato, è un errore mio, di cui io mi assumo la responsabilità, quindi il sindaco è stato fin troppo gentile e quindi è un errore che terrò presente appunto per le prossime volte, mi scuso. È arrivato in questo momento il testo emendato per email. Allora, le modifiche appunto non sono particolarmente lunghe, quindi sono segnate in rosso. Le modifiche sono all'articolo 3, andiamo a togliere la possibilità di avere un ritiro gratuito dei beni, quindi che il ritiro è oneroso e gli eventuali introiti vanno reinvestiti. All'articolo 5 abbiamo tolto le apparecchiature elettriche ed elettroniche, all'articolo 6,4 nei beni conferibili, all'articolo 6,10 abbiamo inserito il fatto che nel modulo di iscrizione che chi va a conferire o chi va a ritirare va a compilare quando fa un primo accesso al centro del riuso, oltre a dare la liberatoria al centro del riuso per utilizzare il bene conferito, solleva dalla responsabilità il gestore per eventuali danni legati all'utilizzo appunto dei beni conferiti, ne va a vietare la concomitante commercializzazione secondo appunto quanto affrontato in commissione. Volevo solo riprendere un attimo alcuni punti rispetto ai precedenti interventi, poi probabilmente possiamo procedere alla votazione. L'idea non è quella di accettare della spazzatura, per questo il ritiro, come è stato detto in qualche intervento, qualcosa che è spazzatura per altri e per altri può essere dignitoso, sono beni che devono essere in buono stato e che devono avere comunque un certo valore di mercato, altrimenti si va a duplicare un centro di raccolta, quindi questo è il presupposto da cui partire, e anche nel regolamento è ben specificato, anche negli articoli iniziali e poi ripreso anche negli articoli successivi, che i beni che si devono conferire e che si possono conferire devono essere in buono stato, tanto che le operazioni che ci sono da fare, che si possono fare su questi beni conferibili, sono di pulizia o di minima manutenzione, quindi questo è richiamato. E quindi questo anche per quanto riguarda appunto il discorso della pulizia e dell'igiene. E il criterio proprio che non deve essere un posto dove si vanno a buttare dei rifiuti che non sono, cioè che nella percezione del cittadino sono un po' meglio del pattume. No, sono beni in buono stato che possono avere una certa durata, e in questo il gestore aiuta e ovviamente fa da filtro per tutti i cittadini che vanno a conferire questi materiali. Quindi non c'è neanche l'automatismo da dire: arrivo al centro di raccolta, scarico tutto, mi registro e comunque il centro del riuso, scusate, deve accogliere quello che vado a conferire. Assolutamente no. Una delle leggi che ha richiamato il consigliere Mariani è richiamata anche nei primi articoli del regolamento, faceva riferimento al decreto legislativo 152 del 2006, vengono richiamate continuamente le linee di indirizzo regionali, che sono anche molto dettagliate, così come anche dettagliato nelle linee di indirizzo anche tutto quello che riguarda l'applicativo che si va a utilizzare per il registro dei beni, dei materiali che si vanno a conferire, per il registro delle persone, dei conferenti e degli utenti che vanno a fare l'accesso al centro del riuso. E quindi vengono rimandati a questo applicativo, e in questo applicativo appunto si trovano anche tutti i dati necessari per la registrazione degli utenti e dei beni da conferire. Sicuramente, come è anche fatto negli altri comuni, in sede di convenzione con il gestore verranno appunto pubblicati anche gli allegati, quindi i vari moduli da utilizzare nel momento della registrazione, ma questi sono tutti pubblicati appunto in sede di convenzione. Anche negli altri regolamenti a cui abbiamo fatto riferimento per la stesura di questo non c'erano allegati e si rimandava appunto alle linee di indirizzo o all'applicativo direttamente, al gestionale, che è obbligatorio per i centri del riuso regionale utilizzare per avere anche un riscontro a livello regionale dell'attività del centro del riuso. E quindi per quanto riguarda un po' gli interventi che mi hanno preceduta.
Grazie all'assessore Goleari e vice sindaco. C'è qualcun altro che vuole la parola? Altrimenti devo mettere ai voti. Quindi metto ai voti. Ok. Allora, metto al voto l'emendamento al regolamento. Favorevoli? E quindi sono 9 più... Okay. Contrari? E sono 5. Astenuti? 1. È giusto, accetto ovviamente la correzione, testo emendato. Favorevoli? Sono sempre 9. Contrari? Sono sempre 5. E astenuti? 1. Allora, sì, abbiamo quindi l'immediata esecutività. Favorevoli?
Sempre 9.
I contrari e gli astenuti. Accesi. Va bene, grazie signor. Allora andiamo avanti, il punto 10 è stato ritirato, passiamo quindi al punto 11, interrogazione del gruppo consigliare Rinascimento Correggio sull'avvicendamento comando della Polizia Municipale. Così ecco. Quindi do la parola all'istante Cesi.
Grazie. Allora, questo gruppo è venuto a conoscenza di un ricambio a vertice della Polizia Municipale per eventuale trasferimento del comandante e conseguente individuazione del successore. Considerato il periodo particolare che sta vivendo la popolazione di Correggio sul tema della sicurezza, impone una seria riflessione su tutte le decisioni che riguardano la problematica. Si chiede di conoscere se quanto esposto risulta a conoscenza dell'amministrazione.
Do la parola al sindaco, quindi.
Grazie Presidente. E allora, io ho avuto più interlocuzioni con il comandante della Polizia Locale da quando diciamo, è iniziato il mandato a oggi. Non ha mai manifestato l'intenzione di lasciare il corpo dell'Unione, perché è appunto il comandante dell'Unione. Anche stamattina l'ho incontrato per degli atti, dei documenti, e ho tornato a ribadire la domanda, ma ho confermato che non ha nessuna intenzione di andare altrove, e lui dice anche di non avere mai partecipato a concorsi in altri enti, quindi diciamo che abbiamo una buona garanzia che il comandante rimanga nell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana.
Grazie signor sindaco, do la parola quindi a Cesi per una replica.
Prendo atto della risposta, mi ritengo soddisfatto, ad eccezione del fatto che questi non sono concorsi ma sono chiamate dirette, i conferimenti di comandi di Polizia Municipale. Comunque sono soddisfatto della risposta.
Gesù. Passiamo quindi al punto 12. Interrogazione del gruppo consigliare Rinascimento Correggio su turni di reperibilità farmacie. Sempre Cesi.
Grazie. Voglio premettere, prima della lettura di questa interrogazione, che sia il sindaco che anche la minoranza, la destra, credevano che noi partecipassimo, parlo dei turni delle farmacie, con il distretto limitrofo. Io questo l'ho scaricato stamattina dal sito dell'ASL, noi partecipiamo col distretto di Guastalla Nord. I turni sono Fabbrico, Reggiolo, Boretto, Santa Vittoria di Quartieri. L'ho scaricato stamattina questo. È sul sito dell'ASL, lo potete leggere, turni di reperibilità. Pertanto è importante far conoscere che non partecipiamo con San Martino e partecipiamo con tutti, a differenza di Scandiano che partecipa con Casagrande e Castellarano che sono nel giro di 4 km. Basta andare sul sito dell'ASL, turni di reperibilità delle farmacie della provincia e vi esce Correggio com'è. Comunque, i comuni di Correggio insistono 6 farmacie. Sino a dicembre del 2024 i turni notturni di reperibilità festiva venivano attuati tra queste farmacie ad eccezione di quella di Prato che non partecipava. Da gennaio di quest'anno, senza alcun preavviso alla popolazione, la turnazione è stata estesa nella zona distrettuale di Guastalla Correggio che comprende tutta la Bassa sino a Fabbrico e Guastalla. Considerato che molti cittadini si sono lamentati di questa nuova turnazione, in particolare per la distanza che intercorre tra alcuni paesi, vedi Correggio Fabbrico, si chiede di conoscere se quanto esposto risulta a conoscenza dell'amministrazione e le eventuali iniziative che sono state e che saranno adottate per risolvere la problematica. Mi rendo conto allora che non sia a conoscenza, perché se sul sito dell'ASL c'è scritto una cosa.
Do la parola al sindaco, grazie Cesi.
Allora, la comunicazione dell'ASL in merito al cambio delle sedi di turnazione, ha introdotto a Correggio le sedi di Prato di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto e Bagnoli in Piano. No, è quella vigente, questa è quella vigente. Ho il documento, probabilmente ci sarà un errore nella pubblicazione. Bene, comunque, l'ASL a domanda ci ha comunicato questa turnazione in forma sperimentale, quindi per l'anno 2025 in forma sperimentale, dopodiché se sussistono problemi si può rivedere perché non è immutabile ed è una risposta a una richiesta dei farmacisti, di Correggio anche e non solo, di tornare con una turnazione più lunga perché lamentano difficoltà nel trovare nuovi farmacisti disponibili anche a fare i turni di notte e quindi questo comporta un onere importante a livello del personale e anche a livello economico perché durante la notte ovviamente le vendite sono nettamente minime e quindi non c'è nessun riscontro rispetto al costo che ha la turnazione, cioè il servizio di notte, scusate, e quindi per questo hanno chiesto un aumento del bacino su cui fare la turnazione. La richiesta che ha fatto il gruppo dei farmacisti era appunto di arrivare fino a Guastalla, cosa che l'ASL non ha concesso e ha limitato appunto alla turnazione, inserendo oltre alle farmacie, alle sei farmacie di Correggio, cioè scusate, le cinque farmacie di Correggio, anche Prato di Correggio come sesta farmacia, San Martino, Rio e Bagnoli in Piano. Ora, se Bagnoli in Piano risulta essere troppo lontana e creare problemi ai correggesi, adesso ho già chiesto la disponibilità al FACOR aprire le domeniche in cui è di turno Bagnoli in Piano e così sarebbe già una risposta a questo problema. È chiaro che quello che invece non vedo come un problema è il turno di notte, perché l'incidenza dell'utilizzo del ricorso al turno di notte è veramente residuale da quanto ci hanno presentato i farmacisti e ci ha confermato anche l'ASL nell'analisi di questi dati. Comunque, ripeto, è una turnazione che vale per quest'anno in forma sperimentale. Valuteremo l'esito sui cittadini e anche sulle farmacie di questa sperimentazione e qui dopo siamo liberi di apportare modifiche riducendo il bacino nel caso si ritenga che Bagnolo appunto sia troppo lontano, quindi nulla vieta appunto apportare ulteriori modifiche. Però ripeto, le farmacie che turnano assieme a Correggio sono Prato di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto e Bagnolo in Piano. Fine.
Grazie.
Beh, io
Cesi.
Mi rendo conto che non so a chi credere. Io se sono un cittadino e ho bisogno della farmacia di turno, uno che usa un pochino va su internet e vede qual è la farmacia di turno. Non è questo? Non è quello?
Io ci sono andato.
Dell'ASL? Io ce l'ho stampato qua. Allora scusate, l'ho stampato 3 giorni fa, significa che è falso. Glielo fai vedere per favore. O l'avranno cambiato. Questo è quello che hanno stampato loro, farmacia di turno della provincia. Non so. Comunque, al di là di questo. Io non so a chi credere, se ai farmacisti o all'amministrazione, cioè, e se i farmacisti hanno richiesto loro di estendere, io sono ben contento perché giustamente Prato non partecipava, San Martino è vicinissima, Rio Saliceto sono vicinissimi. Sono i costi, la FACOR ad eccezione degli altri, la FACOR non utilizza i suoi dipendenti per i notturni, paga un esterno, pertanto è anche una spesa eccessiva che tra parentesi è sempre grava sul bilancio, tra virgolette, però questa cosa io non so a chi credere perché alcuni farmacisti mi hanno detto che è anche fabbrico, allora se voi mi dite questo è una... presenteremo una richiesta ufficiale, qualcuno mi ha detto stamattina proprio, l'ho richiesto di nuovo per avere la conferma, mi hanno detto che partecipa anche Fabbrico.
Sono i tre distretti che hanno le farmacie di quel tour.
Cosa che chiedo che se ne dia anche pubblicità alla popolazione, visto che non lo sapeva ancora. No, dico, è importante darne anche notizia che è cambiato qualcosa.
Allora, se Cesi non ha null'altro da aggiungere, io devo soltanto dire che tutto il dialogo non è stato registrato, quindi...
No, il dialogo che abbiamo fatto non è stato registrato, però era un dialogo...
Dio santo. Passiamo al punto 13, interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Si può fare Scusate, 5 Stelle, si può fare sull'incendio divampato il 12 febbraio scorso presso l'impianto per il trattamento della Fossu di Prato Gavassa? Prego il consigliere.
Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione che è stata anche anticipata da parte nostra, mezzo stampa, è un'interrogazione che è nata da una preoccupazione legittima perché c'è stato un incendio in uno degli impianti più grandi d'Europa nella produzione di gas metano da Fossu, è così, 120.000 tonnellate così. E ci ha legittimamente preoccupato perché là dove c'è un incendio non si sa poi alla fine questo incendio dove va a finire, cioè se alla fine risulta essere sotto controllo bene, ma può anche succedere che un incendio possa andare fuori controllo, tant'è che ci sono delle procedure di sicurezza che si sono attivate e che comunque hanno fatto mettere in ansia parecchio i residenti che vivevano nelle circostanze. Per cui questo incendio che a mezzo stampa anche il sindaco si è preoccupato di circoscrivere come un episodio limitato, vorremmo saperne appunto qualcosa di più, se è possibile, da IREN, proprio perché c'è potenzialmente questo rischio e di fatto questi impianti, è già successo nel passato, questi impianti esplodono, possono esplodere per vari motivi e quindi se dovesse esplodere un impianto del genere, insomma, credo che il botto lo sentiremo anche qui a Correggio. Quindi di fatto cosa chiediamo? Chiediamo di sapere che cosa è andato a fuoco e qual è stato l'innesco dell'incendio e dopodiché dopo quanto tempo l'incendio è stato domato e quali squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo, dove si è propagato l'incendio e a quale distanza da elementi potenzialmente esplosivi, in particolare a che distanza dai digestori e dai serbatoi di metano. Quali conseguenze ha avuto l'incendio in termini di distruzione di macchinari, edifici e soprattutto se qualche operatore è rimasto ferito e al contempo se al momento di questo incendio erano in visita delle scolaresche all'impianto. Grazie.
Grazie Setti, do la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, intanto ricordo a Setti che non è uno degli impianti più grandi d'Europa, perché non è anche uno dei più grandi in Italia, anzi ci siamo lontani. E avevo fatto più volte gli esempi di altri impianti nel Veneto e in altre zone d'Italia che hanno dimensioni nettamente superiori rispetto a questo. Comunque, detto ciò, andiamo per punti. Che cosa è andato a fuoco e qual è stato l'innesco dell'incendio? Qua ho chiesto a Irene le risposte.
La componente interessata dal principio di incendio è un nastro trasportatore in gomma di un trituratore mobile utilizzato per la riduzione volumetrica di sfalci e potature. L'innesco è stato molto probabilmente causato da un cuscinetto del nastro trasportatore stesso che si è surriscaldato. Dopo quanto tempo l'incendio è stato domato e quali squadre di vigili del fuoco sono intervenute? Il principio di incendio, segnalato al sistema d'allarme, è stato aggredito e spento dal tempestivo intervento delle squadre antincendio composte dal personale operativo dell'impianto in circa mezz'ora. Le squadre di vigili del fuoco, due, sopraggiunte nel frattempo, hanno constatato l'assenza di fiamme vive e hanno proseguito l'opera di spegnimento con la verifica e messa in sicurezza dell'area. Dove si è propagato l'incendio e da quale distanza da elementi potenzialmente esplosivi, in particolare a che distanza dei digestori e dei serbatoi di metano, l'evento incendiario è rimasto circoscritto al solo nastro trasportatore in gomma del trituratore mobile, non è stato intaccato alcun cumulo di rifiuto stoccato nel capannone, sfalci e potature, e tantomeno ha interessato elementi potenzialmente esplosivi. I digestori e l'area di trattamento biogas sono ubicati in altra parte d'impianto, separati da edifici rispetto al punto dell'evento. Si specifica che non sono presenti serbatoi di metano perché quanto prodotto viene immesso direttamente in rete di distribuzione, quindi non ci sono serbatoi d'accumulo, ma il metano viene immesso in rete. Quali conseguenze ha avuto l'incendio in termini di distruzione di macchinari, edifici e soprattutto se operatori sono stati coinvolti? Gli edifici non sono stati coinvolti e l'unico macchinario interessato è stato il trituratore mobile. È stato danneggiato il solo nastro trasportatore di uscita materiale lavorato e alcuni componenti elettrici che ne hanno determinato il fermo temporaneo. Relativamente agli operatori intervenuti o per quelli presenti in impianto non c'è stata alcuna conseguenza. Se al momento dell'incendio erano presenti scolaresche in visita all'impianto, al momento dell'evento non erano in corso visite di alcun genere in impianto e tantomeno di scolaresche. IREN adotta delle procedure di sicurezza per i visitatori che ne avrebbero comunque garantito l'incolumità. Quindi l'impianto è stato studiato con commissioni di tecnici che hanno espresso i loro pareri, soprattutto i vigili del fuoco, su questi temi. I vigili del fuoco, quando si esprimono, stanno sempre dalla parte della sicurezza, non tendono mai a sottovalutare i problemi, sono sempre più per aumentare la sicurezza rispetto a sorvolare sulla normativa, e quindi tutta l'analisi che è stata fatta nei minimi dettagli affinché ci siano garanzie di sicurezza per quell'impianto, sia per gli operatori all'interno, per la popolazione residente nelle circostanze, sia per i visitatori che possono andare a visitare l'impianto. Grazie.
Grazie. Il sindaco Setti.
Sì, grazie Presidente. Sì, sono soddisfatto della risposta. Solo una cosa, una domanda non è stata risposta, cioè quali squadre di vigili di fuoco sono intervenute, se sono arrivate da Carpi o da Reggio? Ah, no. Probabilmente da Reggio. Va bene, grazie.
Grazie a Setti. Passiamo al punto 14. Interrogazione del gruppo consigliare di maggioranza Noi Giovani, Partito Democratico Uniti, per Correggio, sulle opere di manutenzione e costruzione effettuate sugli immobili scolastici correggesi. Ferrari. Accidenti, ragazzi.
Grazie Vicepresidente. E comincio subito dando lettura del testo dell'interrogazione che presentiamo oggi al sindaco ed eventualmente anche all'assessore alla scuola, all'assessore Tesauri, qualora anche lui voglia appunto intervenire nel dare risposte. Premesso che la scuola costituisce una priorità di questa amministrazione, come testimonia il punto 8 del programma elettorale del sindaco Testi e della maggioranza che lo sostiene. In esso si fa espressamente riferimento, tra i vari obiettivi, all'ulteriore miglioramento dei servizi 0-6 anni, del tempo lungo e dei servizi pre e post scuola. Premesso altresì che l'erogazione e la qualità dei suddetti servizi dipende anche dalla manutenzione e costruzione di adeguati immobili scolastici, i quali devono essere percepiti come spazi sicuri e accoglienti dagli studenti, dai loro genitori, dagli insegnanti e dal personale scolastico. Considerato che l'amministrazione, in piena coerenza con il proprio programma elettorale, ha già avviato e o concluso importanti progetti che riguardano gli immobili scolastici della nostra città. Si pensi per esempio all'adeguamento sismico della scuola media Marconi, alla costruzione della nuova scuola elementare di Canolo, ai lavori in corso presso la mensa della scuola Allegri e alle nuove aule mensa di cui è stata dotata la scuola Cantona. Tutto ciò premesso e considerato, i gruppi di maggioranza interrogano il sindaco e o l'assessore competente affinché riferiscano in sede consiliare quanto segue. Quali sono i lavori di manutenzione e costruzione attualmente in corso negli immobili scolastici correggesi e quali sono invece stati ultimati? Se l'amministrazione abbia intenzione di avviare altre opere di questo tipo e in caso affermativo quali? Vi ringrazio.
Grazie consigliere Ferrari, do la parola all'assessore Tesauri.
Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Ferrari, gruppo di maggioranza, per questa interrogazione perché ci dà modo a quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, qualcosa di più, della nostra consigliatura di fare un po' il punto su tutta questa parte, confermando che appunto l'amministrazione comunale, per l'amministrazione comunale la scuola rappresenta una priorità, come abbiamo sempre detto in linea con il nostro programma di mandato. E l'attenzione al miglioramento delle strutture scolastiche si traduce poi in investimenti concreti per la manutenzione e costruzione di immobili adeguati. A che punto siamo? Vado un po' in ordine di termine, lavori così come sono previsti. I lavori di miglioramento sismico, antisismico della scuola media Marconi per un importo complessivo di 1.508.000 euro, 128,82. Così suddiviso, 1.228.128,82 finanziati dal PNRR e 280.000 euro a carico del Comune. Siamo al 95% di completamento dei lavori, la data prevista di fine lavori è il 15 aprile 2025. Qua va fatto veramente un plauso anche all'ufficio tecnico perché ha dato modo rientrare agli studenti, al corpo docente all'inizio dell'anno scolastico, avendo effettuato i lavori, riuscendoli a completare nella parte interna entro l'estate, quindi sono stati veramente bravi, questo gli va riconosciuto, e continuando poi con i lavori sulla parte esterna, così come era stato già iniziato l'anno scorso, durante l'anno scolastico. La costruzione invece della mensa a servizio della scuola primaria Antonio Allegri. Vi ricordo che per questo progetto è stato stralciato la zona delle cucine per un aumento dei costi di questa progettazione e quindi riusciremo a dare la struttura, la grande sala, l'aula diciamo, dove poi troveranno posto, ci sono già collocati anche gli arredi della mensa, tavoli e sedie. E diventerà una sala anche a disposizione del quartiere Espansione Sud, un'ulteriore sala polifunzionale, quindi sia utilizzata dalla scuola ma che può essere utilizzata anche dai cittadini per conferenze, convegni, incontri, è un investimento anche per il quartiere. Qui a che punto siamo? Siamo messi bene anche qui, il costo totale di 971.696,50 euro, di cui 794.925 euro finanziati dal PNRR, mentre a carico del Comune sono 176.771,50. Lo stato avanzamento dei lavori appunto è al 90%, la conclusione prevista anche qua intorno al 15 aprile con la scuola, insomma ci auguriamo che per Pasqua, che è la settimana dopo, di poter entrare all'interno e poter dare in dotazione anche questa grande aula. Per quanto riguarda Don Pasquino Borghi, Canolo, un progetto di cui abbiamo parlato tanto anche in quest'aula, è stata demolita la vecchia scuola, ricostruita la nuova, per un importo complessivo di 2.449.491,12 euro, di cui 1.844.370 finanziati dal PNRR, 255.121,12 euro a carico del Comune e 350.000 euro che derivano con un finanziamento del conto termico GSE. Qua lo stato avanzamento dei lavori è al 40%, siamo in contatto continuo con la scuola per tenerla aggiornata anche sui tempi e ci siamo dati come appuntamento qua ad aprile per comprendere se riusciamo entro finire i lavori entro il 14 settembre 2025. Cosa significa finire i lavori? Data di conclusione dei lavori, che l'involucro è tutto pronto, diciamo la scuola è pronta, poi bisognerà con gli arredi e tutto il resto metterla in funzione, con la scuola, con i docenti e anche con le famiglie con cui siamo in continuo e costante contatto, proprio per anche quello che abbiamo fatto, per non appesantire troppo questo spostamento della scuola di Canola a San Francesco. Vi ricordo che abbiamo dato gratuitamente il trasporto e il costo della mensa alla San Francesco per questa scuola. Con loro eravamo rimasti per fine anno 2025, ci teniamo quello, poi se si riesce ovviamente è l'auspicio di tutti poter iniziare l'anno scolastico dentro la scuola nuova. Sta di fatto che dobbiamo concludere entro quella data. Tra gli altri progetti, ne abbiamo parlato anche qua in fase di preventivi di bilancio, eccetera, c'è il ripristino del secondo piano del convitto corso, un importo complessivo di 400.000 euro finanziati dal Ministero, dal MIUR. Lo stato di avanzamento, siamo in fase di progettazione qui, la data prevista di fine dei lavori è il 16 giugno del 2026, giugno 2026. E poi la nuova palestra della Cantona, il progetto di cui a Correggio si parla da tanto tempo, anche qua ne abbiamo parlato anche in occasione dei mutui, l'importo complessivo di 1.650.000 euro finanziati tramite un mutuo, vi ricordo, acceso presso il credito sportivo per 15 anni a tasso fisso con interessi zero. Lo stato avanzamento siamo all'aggiudicamento, sono state aggiudicate le lavorazioni. Anche qua come data si ipotizza luglio del 2026 di conclusione dei lavori. E confermo invece che sono state concluse, sempre la scuola Cantona, i lavori per le nuove aule della mensa, tanto che sono già in funzione, anche qui un importo complessivo di 1.600.000 euro, di cui 575.000 euro finanziati dal MIUR e 1.025.000 euro invece sono stati a carico del Comune. Colgo l'occasione per ricordare anche quanto questa amministrazione investe e ha investito nel 2024 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie nelle scuole, sono quasi 272.000 euro, un lavoro costante di ascolto di quello che avviene, delle necessità di una manutenzione continua delle nostre scuole, che iniziano ad avere alcune di loro un po' un'età e quindi vanno seguite con davvero tanta attenzione da parte del nostro ufficio tecnico. E cosa stiamo cercando di fare per diminuire un po' i costi? L'efficientamento energetico, che potrebbe essere la direzione giusta, vale a dire ad esempio il relamping, si sta ragionando su diverse scuole, quindi una diminuzione dei costi di bollette o miglioramento anche dell'impiantistica e sostituzione anche di alcune caldaie, che anche queste un po' hanno bisogno di respirare con nuovi impianti. E questo è lo stato dei lavori al momento attuale, vi ringrazio ancora per l'attenzione.
Grazie all'assessore Tesauri, do la parola alla consigliera Ferrari.
Sì, grazie vicepresidente, grazie anche all'assessore Tesauri per avermi dato questa risposta così completa, mi dichiaro soddisfatta e quindi lascio procedere la discussione.
Va bene, allora passiamo al punto 15, mozione del gruppo consigliare centrodestra Correggio per il potenziamento del servizio delle farmacie nel territorio comunale. Do la parola al consigliere Nicolini Gianluca.
Grazie Presidente, per la prima parte perdonatemi, starò seduto perché devo leggere a monitor. Premesso che la pianta organica delle farmacie è determinata mediante apposito atto introdotto dalla legge Giolitti al fine di garantire una realizzazione efficiente dell'assistenza farmaceutica territoriale mediante due criteri, due parametri, quello della popolazione e quello urbanistico, il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è disciplinato dall'articolo 4,9 della legge 362 del 1991 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1994 numero 298, assegnazione che avviene per pubblico concorso per i titoli ed esami bandito dalle regioni e dalle province autonome entro il mese di marzo di ogni anno dispari. In base all'articolo 1 della legge 475 1968 e successive modifiche e integrazioni, i territori comunali sono distinti in base alla popolazione residente. Per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti è prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti è prevista una farmacia ogni 4.000 abitanti. L'aumento della popolazione di Correggio, avvenuta a partire dall'anno 2000, ha posto le condizioni per ampliare la pianta organica
organica delle farmacie presenti sul nostro territorio, aumentandone di 2 unità. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 76 del 28 maggio 2010, l'Assemblea Consiliare ha stabilito l'apertura di una nuova farmacia nel quartiere Espansione Sud della città, ridefinendo, avviando l'iter di ridefinizione della pianta organica comunale. Ad oggi sul territorio comunale sono operanti 6 farmacie e risulta una farmacia non assegnata con il concorso straordinario regionale, pertanto il posto è vacante. A partire dal gennaio 2025 le 6 farmacie operanti nel territorio comunale di Correggio garantiranno il presidio notturno e festivo dal sabato pomeriggio al lunedì mattina in turnazione con quelle dei comuni limitrofi di San Martino in Rio, Rio Saliceto, Bagnoli in Piano, creando un disagio alla popolazione della nostra città che sarà costretta per non meno di 9 settimane l'anno a recarsi fuori dal territorio comunale. Nel territorio del comune di Scandiano, simile per popolazione a quello di Correggio, sono ad oggi attive ben 8 farmacie. Nel territorio del comune di Correggio non è attivo il servizio di farmacia H24. Considerato che, con parere espresso dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, AUSL di Reggio Emilia, Dipartimento Farmaceutico, protocollo 2022-00925-89 dell'8-7-2024, assunto agli atti comunali in pari data col protocollo 16-91-7, si è ritenuto di suggerire all'amministrazione comunale la possibilità di riformulare i confini della 7ª sede farmaceutica al fine di realizzare una migliore collocazione dell'esercizio farmaceutico ai sensi dell'articolo 4,4 legge regionale 2/2016. L'Ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Emilia, con protocollo 2024-00500 del 21-06-2024, agli atti comunali in pari data con protocollo 15-38-4, ha espresso parere positivo alla riconferma della pianta organica delle farmacie del Comune di Correggio dell'anno 2024, consistente in 6 farmacie esistenti, una vacante, per numero 25.118 abitanti al 01-01 del 2023. L'articolo 2,2 della legge 475 del 2,4 del 68 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che il numero di farmacie spettanti per ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alla rilevazione della popolazione residente nel comune. Con deliberazione della giunta numero 53 del 16-7-2024 è stata riconfermata la pianta organica esistente, compresa la 7ª farmacia vacante. Ritenuto che sia necessario ridefinire i confini territoriali della 7ª farmacia al fine di consentirne l'insediamento nella parte ovest del centro urbano di Correggio, oggi completamente sprovvisto di una farmacia, tale farmacia potrebbe trovare collocamento tra Piazzale Finzi e la parte terminale di Via Repubblica, senza diminuire significativamente il territorio della 1ª farmacia a cui oggi sono soggetti tale aree, il Consiglio Comunale di Correggio, rilevata l'importanza che riveste il servizio delle farmacie per la popolazione della nostra città, impegna il Sindaco e la Giunta Municipale a intraprendere con celerità l'iter di revisione dei confini della 7ª farmacia, come suggerito dall'ASL, di valutare la possibilità di apertura della 7ª farmacia come 2ª farmacia comunale, chiede di convocare in seduta congiunta la Commissione Consiliare Territorio e Ambiente con quella Servizi Sociali, invitando a partecipare i rappresentanti dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Reggio Emilia, al fine di rivedere l'organizzazione del servizio notturno e festivo sul territorio comunale di Correggio. Faccio un breve approfondimento. Io credo che il servizio farmaceutico all'interno dei servizi della sanità territoriale, benché sia un presidio differente ovviamente da quello che gestisce l'ASL, abbia sempre maggiori ruoli di garanzia di tutela della salute pubblica. Questo non è una cosa che ha scelto chi vi parla, ma è lo stesso assessorato regionale che, anche fatto forte dell'esperienza durante il periodo del Covid, sta demandando alle farmacie presenti sul territorio comunale importanti servizi che vanno dalla prenotazione delle visite mediche anche a elargizioni di servizi di pressione o altro verso la persona, che sono sempre più importanti e che hanno anche una valenza sempre più crescente, ad esempio per l'attività l'attività sportiva o altro. Questo per alleggerire la pressione che si ha verso il servizio sanitario regionale. Non è un caso che la stessa ASL dia degli input chiari a favore di una comunità che ha una popolazione importante, e se Scandiano ha per deroga, per organizzazione storica, 8 farmacie presenti e ha di fatto poco più di 800 abitanti ad oggi circa di Correggio, noi abbiamo ben 2 farmacie in meno rispetto al comune che a noi gemello. Per cui l'apertura della settima farmacia è un interesse del Correggese, sia per avere un servizio più diffuso, più capillare, per avere una farmacia che è un presidio territoriale importante, per diminuire a quel punto anche quella che è la turnazione fuori dal comune, perché è ovvio, è una questione matematica, se vi è una farmacia in più sono meno i turni rispetto all'attuale bacino, al netto che lo si voglia confermare anche negli anni futuri, visto che su questo all'interno del regolamento è previsto che il comune possa dare parere vincolante, cosa che è avvenuto ad esempio in anni passati, perché non è che è la prima volta che le farmacie con i loro organi di categoria, chiamiamoli così, cercano di avere una gestione differente della turnazione per diversi motivi, ma noi ovviamente siamo chiamati a fare l'interesse del collettivo, cioè della collettività, scusate, non del collettivo, della collettività e dei cittadini. Bene, la settima farmacia in questi anni a Correggio non ha aperto sostanzialmente perché è l'unica farmacia che non, oltre a quella di Prato, che non tocca in nessuna parte il nucleo urbano di Correggio. Tutte le altre farmacie, partendo dal centro storico, anche con una definizione cartografica, arrivano a parti dell'urbano. È venuto il momento di accelerare questo iter e non solo di attendere, come la delibera di giunta di giugno ricordava, l'approvazione del PUG, perché il PUG ha di sicuro anche uno scopo di revisione di tanti aspetti territoriali della nostra città, ma qui si tratta di salute, non di urbanistica, perché le poste, chiamiamole così, delle farmacie vengono definite per dare un ambito di riferimento. Basta, come abbiamo scritto nel testo, un piccolo angolo, un piccolo spicchio che arriva proprio in quella zona dell'urbano di Correggio, verso Fosdondo, verso Cannolo, quindi la parte della città più prossima all'attuale territorio della settima farmacia, per poter permettere l'apertura e rendere attrattiva quella posta, anche perché significa non costruire, non aprire fisicamente l'attività in frazione, ma aprirla sempre in ambito urbano. E come la comunale nuova si è trasferita all'interno della stessa posta storica sua, spostandosi nel capo a est, ecco che anche ad ovest potremmo trovare, come suggerivamo, tra Piazzale Finzi e Via Repubblica, il naturale luogo dove permettere a una farmacia di aprire. E credo che sia nell'interesse, e crediamo che sia nell'interesse dei correggesi. A Correggio, a differenza di Reggio Emilia, c'è una tradizione di libero mercato più ampia. A Reggio Emilia le farmacie le ha sempre aperte il comune, fin dall'Ottocento, e poi le vende. Noi non abbiamo questa tradizione, però nel momento in cui ci possa essere una difficoltà iniziale da parte del privato di iniziare un investimento sul territorio, io non vedrei male anche un intervento del pubblico, proprio perché, come diceva fin dalla prima iniziale legge Giolitti, le farmacie sono un presidio di salute pubblica, non sono un esercizio commerciale come altri, non le può aprire chiunque, deve aprirlo un medico farmacista, un farmacista, non può aprirla un privato che vuole fare semplicemente vendita di farmaci. Per cui se l'ASL stessa dà parere e sollecita la nostra amministrazione andare verso una ridefinizione di quel confine, significa, e non controlla di sicuro il centrodestra, le ASL di questa provincia, di questa regione, significa che c'è un problema. E quindi crediamo sia giunto il momento di aprire questa riflessione, non contro ovviamente chi già opera, per questo anche la richiesta, la proposta di un confronto in commissione, ma proprio per aprire questo confronto, perché altrimenti non facciamo il bene della nostra comunità. Non vediamo perché Scandiano 8 e noi 6, non vediamo perché una settima che deve esserci sulla carta, perché così rispettiamo quello che è l'organico di norma, ma sta fuori dall'urbano quando sappiamo che in fuori della frazione di Prato, che è molto distante dal capoluogo ed è popolosa, nel territorio a nord-ovest del comune vi sono due importanti centri che sono Fosdondo e Cannolo, ma la parte, diciamo, del nucleo urbano che mantiene più popolazione ovviamente verso il centro cittadino. Quindi è su questo che poniamo l'accento oggi presentando questa mozione e speriamo di poter avere un fruttuoso confronto in aula. Grazie.
Allora, grazie al consigliere Nicolini. Gianluca, chi vuole la parola? Risponde o interviene il signor sindaco.
Grazie. Sì, allora, sul tema farmacie c'è una
normativa piuttosto complessa e anche abbastanza limitante, diciamo, sia a livello nazionale che a livello regionale, che in buona parte è stata riportata nelle premesse della mozione. L'individuazione dell'area appunto a nord con Cannolo e Fosdondo è stata fatta in un periodo storico in cui si vedeva in quella zona una carenza e appunto le indicazioni di programmazione erano quelle, anche in termini di normative di ASL sulla gestione delle farmacie, sulla previsione di localizzazione delle farmacie, e per questo nella pianta organica si era individuato quell'ambito, che a tutt'oggi appunto è vacante. Però quell'ambito lì era a destinazione privata e tuttora, non avendo modificato ad oggi la pianta organica, è destinato a privato e quindi è in corso ancora il concorso, diciamo, per l'assegnazione di questa sede vacante, che appunto è la numero 7 del nostro territorio. Quindi per andare a modificare la pianta organica e anche la distribuzione delle aree di incidenza delle varie farmacie occorre aspettare la conclusione di questo iter concorsuale di assegnazione della farmacia numero 7. In più aggiungo una valutazione. Quando c'è stata anche la possibilità di modificare la pianta organica e prevedendo appunto un'ottava sede pubblica, c'era anche il tema o cambiare la destinazione di quella privata in pubblica, però va garantita poi l'alternanza e tutta una serie di normative. L'anno scorso eravamo nel pieno del trasferimento della sede di Facor dalla vecchia sede in Viale Saltini alla nuova attuale sede, con un indebitamento importante da parte di Facor sia per la realizzazione della sede della farmacia sia per la realizzazione della sede degli ambulatori medici al piano primo, motivo per cui sarebbe stato molto difficile attivare un'altra procedura per un'altra farmacia pubblica con già un debito contratto in mutui di questa natura, anche perché non avevamo ancora riscontro all'epoca, perché doveva ancora partire la farmacia fondamentalmente, non era ancora stata trasferita, non avevamo ancora riscontro di come sarebbe andata da un punto di vista economico la Facor nella nuova sede, con tutte le migliori aspettative, però occorreva avere aspettare appunto i risultati reali per capire se la scelta fatta era corretta al momento le indicazioni sono queste, e quindi avere un domani una maggiore solidità, diciamo, economica per poter optare per una seconda sede di farmacia comunale. E questo perché? Perché occorre arrivare nel momento in cui si va a chiedere la prelazione, diciamo, sulla sede della farmacia, entro un anno da quando viene consentita la prelazione, il comune in questo caso deve attivare la farmacia, quindi bisogna arrivare a fare la richiesta quando si ha già le idee chiare, quindi si ha già un immobile dove collocare la farmacia o si riesce ad acquisire un immobile per questo scopo, quindi, perché sennò la procedura diventa veramente complessa e si rischia di perdere poi l'opportunità. Quindi ci sono anche questi tempi molto stretti nell'attivare poi la farmacia, che sono piuttosto vincolanti, e sono 180 giorni nel caso del privato. Quindi, motivo per cui si era mantenuta la pianta organica attuale, perché si riteneva opportuno mantenere col privato la destinazione nord. Un domani, quando si riapre, si rivaluta la pianta organica, ridisegnare un po' tutto lo schema e allora in quel caso valutare anche la possibilità di aprire una nuova sede di farmacia comunale, avendo però un po' le spalle coperte dal punto di vista economico, e quindi la garanzia che l'attuale sede, l'attuale farmacia sta funzionando come sta funzionando, in modo tale da poter eventualmente fare ulteriori indebitamenti, però con delle garanzie alle spalle. E questo è stato un po' il ragionamento che è stato fatto. E quindi oggi non abbiamo la possibilità di rivedere la pianta organica cambiando la destinazione, perché questo è quanto mi ha scritto ASL, a cui ho girato il testo e ho fatto più quesiti, perché l'argomento obiettivamente è abbastanza complesso, e ASL si è confrontata con la regione e appunto la risposta è stata che fino a quando non si esaurisce la fase concorsuale relativa alla settima sede non si possono apportare modifiche neanche in cartografia sull'area di incidenza, quindi anche ipotizzare di modificare cartograficamente l'area di incidenza non è possibile, perché vorrebbe dire che andiamo a cambiare le ragioni del bando che è stato aperto di assegnazione di quella sede. Quindi è questa la motivazione ed è questo un po' il ragionamento che è stato fatto per mantenere appunto l'opportunità per l'ente di aprire una farmacia, un'ulteriore farmacia pubblica, e non perdere l'occasione anticipando i tempi, non avendo però la forza economica per supportare questo indebitamento.
Allora, grazie al sindaco. Chi vuole prendere la parola dei consiglieri? Non vedo nessuno. Prego, Gianluca Nicolini.
Sembra sia stata trasformata la mozione in un'interrogazione, però per fortuna la votiamo e quindi rimane un voto politico. Non è così. Anch'io ho preso informazioni, come ovvio. La individuazione cartografica spetta all'ente. Voi a giugno avete scelto, motivandolo, c'è la delibera di giunta, è citato, che è in corso la formazione del PUG, e quindi a PUG approvato, a PUG definito, valuteremo come cambiarne i confini. Noi oggi vi chiediamo di cambiare ora i confini, non oggi, non è questo l'atto, ma di prendere un impegno amministrativo e iniziare l'iter. Ci si mette 6 mesi, ci si mette 1 anno, ci si mette quello che serve, è un iter interno quello di definire i confini. E questo spetta a noi, perché nella stessa delibera di giunta, e se vuoi la possiamo leggere, Fabio, dice, l'avete votata, preso atto di quella che è la relazione del dirigente del settore che definisce le cose, ovvio che non è che il comune in maniera arbitraria e senza un confronto con... c'è da aprirlo questo confronto. La domanda è politica, c'è la volontà di aprirlo? No. Ci nascondiamo dietro questo, perché l'hai detto bene tra le righe, e avrei evitato, guarda, di fare questo intervento, mi dispiace, ma lo devo fare. Avevamo speso troppi soldi a fare la nuova farmacia comunale, quindi l'importante era non creare qualcosa che turbasse quello che era lo status quo, perché è ovvio che un'altra farmacia privata che apre, per tutte le farmacie, compresa per quella comunale, vuol dire un competitor interno, ma vuol dire maggior servizio per la città e forse su alcuni prodotti, quelli che non seguono i prezzi di norma, avere anche qualche prodotto a costo più concorrenziale. Questo è il libero mercato. Gli scandinavi hanno 8 farmacie e noi dobbiamo rimanere a 6. Poi tutto questo arriva nel momento in cui non hai voluto esercitare il divieto di andare in turnazione con gli altri comuni, come ha fatto Iotti, come ha fatto la Malavasi, la normativa non è cambiata. E adesso i correggesi, grazie a quest'ulteriore scelta fatta a dicembre all'interno di quel tavolo tecnico, si trovano a dover andare per 9 settimane fuori comune. Ora guardate, non è una questione di campanilismo, lo dico chiaramente, è una questione di servizio. E non è neanche la questione del servizio notturno, come alcuni hanno pensato bene anche sui social di rispondermi dicendo, ironizzando, per un test di gravidanza è quello che chiedono di notte. I test di gravidanza li metti nelle vetrine insieme ai preservativi, piuttosto che metterci sex toy, che francamente non sono presidi medici, mettici quelle cose lì. E questo è quello che c'è nella vetrina della comunale, sia chiaro. E io dico, il sabato e la domenica, dal sabato pomeriggio, dicevo, capogruppo di maggioranza, che uno dei farmacisti della comunale, su un social pubblico, ha risposto, giustamente a me, che il servizio notturno era prevalentemente utilizzato, lo trovate la pagina, per andare a comprare un test di gravidanza. E io gli ho scritto, i test di gravidanza li puoi mettere nel distributore automatico insieme ad esempio ai preservativi, e aggiungo, anziché metterci i sex toy come vengono venduti, che non c'ho nulla in contrario con i sex toy, ma non è un presidio medico-chirurgico, che ci sono già. Tra l'altro ci sono, bravo, come i test Covid, come altre cose. A me quello che interessa non è solo il servizio notturno, avendo vicina Carpi che ha l'H24, interessa il servizio sabato e domenica, perché la persona anziana, e abbiamo una popolazione che sta diventando sempre più anziana, che si trova per 9 settimane all'anno ad avere per l'intera settimana e nel sabato e la domenica il servizio chiuso a Correggio, per me è un disservizio. Allora, volevamo rimanere con lo status quo in attesa di tempi diversi, dando la possibilità alla comunale di rifarsi le ossa economicamente e dopo approntarlo, garantiamo lo status quo, fermi tutti, palla al centro. Visto che a dicembre, anche per insistenza degli operatori del settore, invece si è voluto andare a tutti i costi alla turnazione con anche i comuni limitrofi, e oggi noi che cosa dobbiamo stare a fare? Ci deve andare bene sempre tutto? Questo è un tema politico. Dopodiché possiamo declinarlo in mille maniere. Qui non impegni il sindaco a farlo entro 90 giorni, non dà tempi. Dice iniziamo politicamente a ragionare, iniziamo tecnicamente a ragionare, anche perché se andiamo a cambiare le poste, bisognerebbe, le poste intendo i territori, scusate se li chiamo così, iniziamo bene a vedere come li possiamo andare a collocare. Il testo della mozione, nella prima parte, è preso dal testo che il PD fece nel 2010, che anch'io votai, con un intervento analogo a quello che sto facendo oggi, dicendo che ci voleva una farmacia in più all'espansione sud, anche se questo avrebbe dato fastidio ovviamente allo status quo correggese. È il medesimo testo al quale ovviamente sono state aggiunte le parti della delibera di giunta che ho richiamato e che avrei evitato di entrare così nel dettaglio perché non era scopo mio creare contrapposizione su una tematica che va nella salute di tutti i correggesi, perché ci viviamo tutti a Correggio. Però non mi posso esimermi da farlo, ve lo ripeto, perché trovo veramente inaccettabile quello che è avvenuto negli ultimi sei mesi a Correggio. Prima si dice va bene così, non tocchiamo niente, non andiamo a rivedere, aspettiamo tempi migliori per i motivi che ho appena richiamato e poi a dicembre si apre la possibilità di turnazione con i comuni limitrofi. Così non va bene. E questi signori debbono venire davanti al Consiglio Comunale, alla Commissione Consigliare a confrontarsi perché noi rappresentiamo i cittadini correggesi che ci votano. Io questo chiedo oggi. Se volete, io ritiro il punto, lo dico anche al mio capogruppo, perché non c'è la volontà di mettere un cappellino o di portare un voto a tutti i costi. Vogliamo addivenire a un testo condiviso, lo dico al capogruppo di maggioranza. Oggi si ritira il punto e ne discutiamo per il prossimo Consiglio. Qui c'è di mezzo la salute di tutti i correggesi. E se l'ASL ci dice, vi dice, perché era scritto al Comune, voi l'avete visto in giunta, rivedete quei confini, non ha detto rivedeteli quando sarà possibile, rivedeteli, perché così non funziona, perché è chiaro che quella posta così come è stata strutturata non è attrattiva. E allora, bene, iniziamo questo iter, facciamo venire i farmacisti, le associazioni di categoria, di rappresentanza, Federfarma, quella che è, a dialogare con noi, a fargli capire che questa comunità anche dall'ultima scelta ha avuto un danneggiamento e che è ora di aprirci perché la comunità gemella e sorella di Scandiano ne ha ben 8 di presidi, territorio diverso, se volete anche più largo, con comunità, storie diverse, perfetto Fabio, sono storie diverse, però la popolazione è la medesima. E Reggio non dista molto di più da Carpi di Correggio verso Scandiano, perché anche loro hanno un H24 vicina, che è quella della farmacia dell'ospedale di Reggio Emilia davanti all'ospedale. Noi abbiamo Carpi, d'accordo, ma questo è un presidio ulteriore che le cittadine possono essere garantite dalle città più grandi. Non stiamo chiedendo l'H24 di farmacia, a parte che ci sono anche lì delle norme che prevedono un numero di popolazione superiore a tot. Stiamo chiedendo che vi sia un servizio per la città maggiore e ad oggi noi, nonostante una popolazione identica a quella di Scandiano, non sono 500 anime che fanno la differenza, siamo indietro di due farmacie. L'ASL ci chiede di modificare i confini, lo vogliamo fare, vogliamo aprire un dialogo, se mi dite no perché a Correggio deve stare tutto così, i correggesi giustamente faranno le loro valutazioni.
Grazie Nicolini. Interviene il sindaco.
No, volevo ribadire che non mi sembra di aver detto che mi va bene lo status quo e sono uno che non vuole cambiare nulla, anzi, ho solo detto che temporaneamente quello che non volevo era consentire l'apertura, cioè preferivo diciamo avere l'apertura di una pubblica, un'ulteriore pubblica a Correggio piuttosto che il privato in centro a Correggio rispetto a... Tra le due soluzioni preferisco che apra una seconda pubblica, come bene o male c'è scritto anche nella mozione. E quindi la dinamica per cui dovevamo garantire l'alternanza pubblico-privato all'interno dell'assegnazione delle sedi, questo ci diceva che assegnata la settima sede, quella vacante, al privato, dopo subentrava un'ottava sede pubblica e quindi il discorso di rivedere la pianta, quindi la cartografia della pianta organica, sono d'accordissimo che è competenza dell'amministrazione, assolutamente, e gli uffici ci hanno anche già lavorato in parte su delle ipotesi per rivedere tutto quanto. È chiaro però, come ho detto prima, che in questo momento possiamo anche rivedere la pianta organica, ma non ha ripercussioni dirette sugli atti, perché è in corso ancora il concorso di assegnazione della settima sede e finché non si esauriscono i tempi di questo concorso non possiamo modificare cartograficamente in modo ufficiale, quindi che venga poi recepito dall'ASL, i confini diciamo di incidenza delle varie sedi. Ho detto questo prima. E quindi sono favorevolissimo di arrivare a 7, poi a 8 sedi di farmacia a Correggio, perché dopo ci togliamo il problema della turnazione. Quindi il tema è questo qua, però bisogna capire le tempistiche corrette, poi non c'è nessun problema ad aprire il tavolo di discussione con anche i farmacisti, perché dopo bisogna fare il confronto con anche i farmacisti sulla revisione dei confini delle varie aree di incidenza.
Gianluca Nicolini.
Sindaco, siamo d'accordo. Si fa negli anni pari questa cosa. Voi potevate farlo l'anno scorso, quando avete approvato quella delibera di giunta che hai richiamato, che avete confermato per altri 2 anni lo status quo. Benissimo, io oggi non vi dico che lo dovete fare domani mattina, non ci sono dei termini in questa mozione, ma c'è scritto andiamo verso questo iter. Bene, c'è la volontà di farlo, è già un segnale politico, è una decisione che prendiamo oggi, che sarà fatta a tempo debito. Non è che vi ho chiesto e vi ho intimato entro 24 ore di aprire e di cambiare la posta, per evitare che nel 2026, quando potremo fare questa modifica, no, non ci sono termini perentori, basta leggere. Io sono molto puntuale. Io ho scritto 2 cose diverse. Ho detto, e le provo a rileggere, dato che i farmacisti hanno ottenuto quello che volevano, cioè di fare una turnazione come gli pare, è giunto il momento che Correggio riveda la posta, visto che lo possiamo già fare, questo è nei premesso che è tra le righe. Per cui iniziamo l'iter. L'iter ovviamente non lo decidiamo noi, ci sono dei termini di norma, di legge che sono superiori a noi, che sono richiamati. Negli anni pari si fanno le definizioni, negli anni dispari ci sono, quando c'è il concorso, il concorso. Visto che, e ho citato la vostra delibera di giunta del 2024, avete fissato per il prossimo biennio quello, oggi vi dico, ci mettiamo mano, ci prendiamo l'impegno a metterci mano, nel 2026, quando ci potremo mettere mano, ridefineremo i confini. Questo dice, perché non c'è un termine fallo entro l'anno. E invece l'unico termine che c'è è chiamiamo questi signori in commissione per confrontarci, perché ci hanno fatto una sorpresina come Correggesi, non simpatica, e finisco. È l'ASL stessa che ci dice rivedete i confini, perché quando vi manda quel parere e voi lo citate in delibera di giunta, io lo ripeto qua, è lei che dice guardate così non funziona, per cui se lei ce lo dice vuol dire che lo possiamo fare, ovvio nell'anno pari. Il problema che era da fare l'anno scorso e come risposta tecnica si è data, visto che stiamo facendo il PUG, lo faremo a PUG fatto, ma visto che il PUG forse quest'anno, forse inizio del prossimo anno lo vedremo partorito, è già adesso da prendere le decisioni di programmazione e quando abbiamo i tempi maturi le facciamo. L'alternanza, l'ultima farmacia che è stata aperta, la sesta, è privata, per cui l'alternanza della settima teoricamente, se fosse uno sì uno no, sarebbe pubblica. Poi fu definita nell'accordo dell'epoca, non fatto da questa giunta, come altra privata, questo per tenere tranquilli tutti, di conseguenza rimane privata, però quello che veniva richiesto è infatti di valutare, che non vuol dire di fare, ma di valutare, e tu mi hai già dato una risposta, io la vorrei fare come sindaco, questa è stata la tua risposta, quindi è già una valutazione positiva, di arrivare ad avere anche un'eventuale farmacia comunale bis. Questo però, signori, serve perché se non mettiamo sul tavolo di una trattativa politica, scusate se ogni tanto faccio anche un po' di politica, anche nei confronti di associazioni di categorie, bada che noi come ente su questo tema Non ci molliamo, noi come ente ci stiamo, perché per noi questo è un servizio per i cittadini e visto che ho tanti anziani, ho visto tante persone che hanno bisogno di questo servizio, è importante, guardate, vi piaceva lo status quo prevedeva diverse cose, compresa che non si andava a fare la turnazione verso i comuni limitrofi, anche se uno dei pochi casi in provincia e in regione, non mi interessa, esercitava il comune quel veto che ha il potere il sindaco come ufficiale di sanità di poter fare sul proprio territorio comunale. Vi siamo venuti incontro, adesso però apriamo un dialogo. E lo apriamo nei tempi giusti, che non li possiamo determinare noi, li determina la norma regionale nazionale ed è richiamata all'inizio. Ripeto, non c'è nulla di perentorio, c'è però la volontà politica di fare un atto. E vi ripeto, vogliamo rifletterci? Io la ritiro, ci ritroviamo il prossimo mese con un testo condiviso, che abbiamo verificato, perché a me interessa da Correggese che questo servizio venga, come dire, garantito e potenziato, perché è un presidio di sicurezza per tutti. Più disponibile, dico bene capogruppo, di questa apertura non so cosa fare. Dopodiché è ovvio che non è una minaccia, ma una conseguenza politica, capitemi. Se uno dice no, guardate, non si può, lascia stare, va bene così a noi, poi i correggesi sapranno chi ringraziare. Perché questa è l'altra, la logica conseguenza, perché ripeto, e te lo dissi anche in privato, Fabio, perché tu sai che io con te, come con gli altri assessori, mi confronto sempre molto volentieri, prima anche di fare un'azione politica, ti ho detto guarda che questo problema emergerà prima o poi, non se ne sono accorti quello della turnazione fuori comune, quando se ne accorgeranno monteranno i mal di pancia e le polemiche. Sono montati naturalmente, a me quello che ha spiazzato è di vedere da dei farmacisti, compresi da quelli della nostra amata farmacia comunale, che ho bene o male appena avuto da questo consiglio comunale degli importanti investimenti dell'anno passato, anche a copertura di alcune situazioni, la risposta a un consigliere comunale: ma tu la butti in politica? Certo che la butti in politica, io sono votato per far politica. Quando faccio l'architetto, quando sono qua faccio il politico e la butto in politica. Ma non perché c'è una colpa di una maggioranza, io vedete anche nel testo, non è per farvelo piacere, non ho accusato nessuno. Uno poteva fare una speculazione politica dicendo, allora l'anno scorso non avete cambiato la pianta organica, che lo potevate fare, era l'anno giusto, e l'ASL ve lo chiedeva. A fine anno avete addirittura accettato che il servizio andasse in turnazione con i comuni limitrofi, dico, beh, viva Dio, era un gol a porta vuota, ma non mi interessa, io voglio trovare una soluzione e chiedo a voi di lavorare assieme per trovarla. E soprattutto perché è inutile, se tu vai a un tavolo di trattativa che gli hai messo e detto che andava bene lo status quo, perché andava bene anche a te per la tua comunale, e dall'altra invece va tutto bene così e vabbè fate quel che volete, noi abbiamo già perso in partenza, ma noi tuteliamo i cittadini e prima ancora degli interessi della nostra farmacia comunale, che è importante per il bilancio comunale ovviamente, però non è, come dire, il nostro obiettivo è tutelare i cittadini correggesi, che sono i nostri datori del posto, del seggio, perché ci votano democraticamente ogni 5 anni. Quindi chiedo al sindaco e al capogruppo di maggioranza, se avete la volontà politica di confrontarci e di arrivare a un testo il prossimo consiglio, la ritiriamo e ne parliamo. Altrimenti il Presidente mette in votazione, ognuno voterà secondo opportunità politica e poi ci confronteremo sui debiti mezzi di stampa. Grazie.
Allora, grazie a Gianluca Nicolini. A questo punto chiedo... Do la parola alla consigliera Tacchini.
Sì, grazie Presidente, grazie al Sindaco che ci ha illustrato una tematica estremamente complessa che è questa della gestione delle farmacie e visto insomma l'apertura del collega Nicolini gli chiedo se è possibile ritirare il punto, rivederci per discuterlo insieme, insomma mi rendo disponibile personalmente a arrivare a un testo condiviso da portare nel prossimo Consiglio.
Cesi. Allora, no, Cesi. Do la parola a Cesi, ringrazio la Tacchini, do la parola a
Cesi. L'iter per diventare comunale la farmacia, come funziona? Cioè, deve partecipare a concorso il comune?
Allora, do la parola al sindaco.
No, quando c'è una nuova assegnazione di farmacia il comune può dare la prelazione e quindi no, adesso che è in corso l'assegnazione di quella che è stata destinata a privato, come ha ricordato Gianluca, non può partecipare perché è stata destinata a un privato. Per quello, per non rischiare di perdere la possibilità di una farmacia pubblica, si aspettava l'assegnazione di quella per poi fare la prelazione sull'ottava farmacia e rivedendo la pianta organica, ma nulla toglie a rivedere la pianta organica per far sì che anche la settima sede sia più appetibile, e pianta organica intesa come confini di incidenza delle farmacie, bacino d'utenza, e quindi rivedere un po' tutto. È chiaro che non sarà un'operazione semplicissima, perché quando si va a lavorare su il bacino, diciamo, di azione di una farmacia, è una materia estremamente delicata. Poi è anche vero che negli anni, perché quella lì, se non ricordo male, l'ultima disposizione cartografica del 2012 o più o meno in quegli anni lì, E cioè, nel frattempo è cambiato tantissimo Correggio in termini di sviluppo di zone commerciali, di abitazioni, eccetera, viabilità. Quindi anche questi aspetti hanno delle ricadute sull'utilizzo di una farmacia piuttosto che di un'altra, al di là delle capacità del farmacista. Quindi,
Allora, grazie al sindaco, chiede la parola Mora.
Allora, se poi questi argomenti magari li discutiamo fuori dal Consiglio in Commissione, accogliamo la proposta del gruppo di maggioranza, ritiriamo il punto, non lo portiamo in votazione, così avremo l'occasione di poterlo lavorare e condividerlo prima della presentazione. Grazie.
Allora, grazie a Mora. Penso che debba porre in votazione il ritiro dell'ordine del giorno.
No, l'ha ritirato, no. Non c'è da votare il ritiro.
Ok, grazie. Non va ritirato. Passiamo al punto successivo, che sarebbe il 16. Allora, il punto 16... Non c'è problema.
Grazie Presidente. Allora, non mi ha ancora dato la parola?
No. Prego Presidente.
Non occupare i miei problemi. Allora, il punto 16 recita: mozione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, si può fare, maggiore trasparenza riguardo all'attività politica ed amministrativa nell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana. Alla parola Setti.
Grazie Presidente. Allora, questa mozione ha l'obiettivo di sanare in parte quella che di fatto c'è una disparità tra i gruppi consigliari, perché riguardo alle attività che attualmente sono svolte nell'Unione dei Comuni e a tutti i lavori in esso in seno che sono stati designati da questa amministrazione, non c'è una rappresentanza politica che di fatto possa rappresentare tutte le opposizioni. Quindi di fatto c'è veramente una mancanza di conoscenza e di documentazione relativa ad argomenti importanti. I primi due che mi vengono in mente sono i servizi sociali e anche i servizi della sicurezza della Polizia Municipale. Quindi di fatto noi siamo sicuramente critici verso la tendenza che comunque si ha di delegare sempre più funzioni all'istituto dell'Unione dei Comuni, svuotando quelli che sono in parte i lavori in Consiglio Comunale, ma nello stesso tempo vorremmo almeno venirne a conoscenza. Per cui questa mozione chiede una maggiore trasparenza in termini di conoscenza di quello che viene discusso e deciso, e anche in termini di documentazione che ci viene fornita. Quindi nel dettaglio leggerò i due punti che significativamente noi chiediamo, e cioè una relazione due volte all'anno assieme ai tecnici e responsabili di vari settori sull'andamento di tutti i servizi gestiti dall'Unione dei Comuni, dalla nostra Unione dei Comuni, sui problemi e sui problemi eventualmente esistenti, e anche sulle soluzioni e sulle scelte che vengono decise lì. E quindi adottare anche tutti gli strumenti necessari per portare tali informazioni a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale e anche dei consiglieri della minoranza che non sono rappresentati nell'Unione dei Comuni, e quindi di ricevere quando vengono emessi una copia degli ordini del giorno, dei verbali del Consiglio, delle delibere adottate e dei documenti di programmazione ivi appunto discussi e decisi. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Chiedo chi vuole intervenire. Chiede di intervenire Goccini, ha la parola.
Grazie vicepresidente. Intervengo perché insieme alla collega Ferrari e al collega Mora siamo membri anche del... Si sente male? Siamo membri del Consiglio dell'Unione e mi perdonerà Setti, ci scherzo un po' sopra, però leggendo il testo l'Unione sembra un po' un piccolo mostro che ha causato una forte riduzione della partecipazione politica, della trasparenza, che ha svuotato completamente il lavoro dei consigli comunali, dei servizi che ci sono gestiti anche dall'Unione. Penso agli ultimi che mi vengono in mente, abbiamo parlato anche in questo consiglio, ad esempio quando abbiamo parlato della pulizia municipale, della capacità assunzionale dei vari comuni, piuttosto che del progetto di videosorveglianza che è stato attivato proprio grazie a risorse anche dell'Unione. Quindi va bene, non c'è magari un momento dedicato e preciso a quella che è l'attività dell'Unione, però mi sembra un po' eccessivo dire che anche all'interno dei consigli non si parla mai del lavoro dell'Unione. E in più mi permetto di dire che c'è modo e modo un po' di fare le richieste. A un certo punto si dice nel dispositivo: non c'è stata alcuna recente informativa piena e dettagliata al Consiglio Comunale riguardante la valutazione, eccetera, eccetera, e non è prevista dal regolamento, quindi forse sarebbe stato un pochino più carino dire, dato che non è prevista nel regolamento, chiediamo anche per chi, come giustamente diceva, non è rappresentato direttamente al Consiglio dell'Unione, magari un'informativa maggiore. E poi ricordo che sul sito comunque dell'Unione ci sono tutti i documenti, nel caso è sempre possibile fare anche una domanda di accesso agli atti, quindi volendo ci sono tutti i mezzi anche per informarsi. Però raccogliamo anche la richiesta che fa, posso anticipare che emenderemo buona parte del testo, almeno vogliamo presentare un emendamento, buona parte del testo, per andare appunto in questa direzione, dire poter informare, anche dare la possibilità effettivamente di conoscere un po' più nel dettaglio quello che è il lavoro dell'Unione anche all'interno del Consiglio Comunale. Quindi vado a presentare gli emendamenti. Nella parte del premesso che, togliere in toto il secondo paragrafo. Io intanto li presento. Sì. Dunque, la proposta è di togliere in toto il secondo paragrafo del premesso che, nel terzo paragrafo, sempre delle premesse, togliere la parola discutibile e conferire progressivamente la gestione di alcuni servizi, quindi non sempre più servizi. Togliere in toto anche il quarto paragrafo. Nella parte invece dei considerato, alcune modifiche che leggo. Il primo punto, modificarlo come segue: sono molti e di varia natura i servizi resi alla cittadinanza oggi gestiti dall'Unione e, di conseguenza, è considerevole la quota trasferita all'Unione stessa. Nel secondo punto, ad oggi non è prevista un'informativa piena e dettagliata in Consiglio Comunale riguardante le attività svolte dall'Unione. Al terzo punto, lo Statuto dell'Unione prevede che i consiglieri comunali non eletti nel Consiglio dell'Unione abbiano diritto a ricevere tutte le informazioni, eliminando la parte dopo. Tutto ciò premesso, quindi nella parte dei dispositivi, invece, questa è la modifica, riguarda solo il primo paragrafo, a relazionare almeno una volta all'anno, assieme ai tecnici responsabili dei vari settori, sull'andamento di tutti i servizi gestiti dall'Unione. Punto. E tenere il secondo paragrafo. Queste sono le proposte di emendamento. Grazie.
Allora, grazie a Goccini. Suppongo che adesso debba essere data visione complessiva dell'emendamento proposto a tutti i gruppi. Ci sarà... certo, quindi ci sarà successivamente una sospensione dei lavori per vederlo. Comunque, ha la parola dal consigliere De Mora.
Così intanto, mentre aspettiamo il testo dell'emendamento, aggiungiamo una riflessione che spero possa essere a vantaggio di tutti. Effettivamente la questione delle unioni pone un po' una problematica da un punto di vista politico di rappresentanza, perché è un ente intermedio ed è inevitabile che allontani la popolazione da quella che è il rapporto diretto con un ente che è inevitabilmente più lontano. Questo è emerso mille volte in mille dibattiti, è emerso in campagna elettorale, lo abbiamo sempre detto, e sono quegli enti che si vengono poi a formare in posizioni intermedia che ogni tanto ritornano alla ribalta politica, tant'è che c'è stata la famosa abolizione delle province, che poi abolizione non è stata. D'altra parte è indubbio che ci siano delle necessità, soprattutto per i comuni più piccoli, di avere e di andare alla ricerca di sinergie per quella che è l'organizzazione dei servizi. Ciò non toglie che è vero che effettivamente la rappresentanza diretta che viene sancita con le elezioni amministrative, quindi che elegge diversi gruppi consiliari, poi non sia pienamente rappresentata in Consiglio dell'Unione, perché così e anche per evidenti motivi di numerosità, posto che, e qui mi permetti la battuta, la partecipazione è gratuita, quindi non è che questo possa essere anche di aiuto per i poveri consiglieri che si ritrovano tutte le volte a sobbarcarsi anche degli atti a titolo completamente gratuito. Ciò non toglie che, essendo stati nominati all'interno del Consiglio Comunale quali rappresentanti della minoranza, si può fare riferimento, per quanto di colore diverso, al consigliere di turno. È vero però, altresì, e quindi giusto per avere un... che adesso non so se il sito dell'Unione subirà quelle revisioni che erano state viste anche per il sito del Comune, però effettivamente trovare documenti all'interno del sito dell'Unione non è per niente semplice, anzi, ho giusto dato uno sguardo oggi ed è piuttosto complesso. Detto questo, capisco l'intenzione, io avrei suggerito di utilizzare la Commissione Affari Generali, visto che è da te presieduta, poteva essere quello l'elemento, l'organo nel cui trattare questi argomenti, con il quale trattare questi argomenti, e adesso valutiamo anche questi emendamenti che ci sono stati presentati, al quale io non vedo alcuna pregiudiziale, se non appunto quella di dire che sì, effettivamente viene accordato di portare almeno una volta all'anno quello che è il lavoro all'interno dell'Unione al Comune. Quindi dal nostro punto di vista c'è apertura sul testo e sull'emendamento, e possiamo valutare quale sarà poi l'organo che sarà preposto per la convocazione di questa e il controllo di questa informativa. Io personalmente suggerisco appunto l'ufficio affari generali, perché la commissione, scusate, affari generali, perché appunto può essere quella che fa da collegamento. Quindi detto questo, noi non abbiamo pregiudiziali particolari né rispetto né al testo originale né a quello emendato, a maggior ragione. Grazie.
Grazie al consigliere De Mora. Ci hanno presentato adesso il testo della mozione secondo l'emendamento presentato. Adesso fa la richiesta di intervenire Sassi, a cui do la parola.
Grazie Presidente, volevo dire due parole anch'io in riferimento a questo. Allora, ha detto bene il collega Mora, anche perché, e faccio riferimento allo scorso mandato, anche a questo, anche all'interno della maggioranza non sono rappresentati tutti i gruppi, ci sono i rappresentanti della maggioranza in Unione, che poi giustamente possono essere dei punti di riferimento e devono essere un punto di riferimento anche per lo stesso gruppo. Nello scorso mandato in Unione c'erano due rappresentanti della maggioranza del Partito Democratico, c'erano altre liste elette nella maggioranza che non erano rappresentate in Unione, ma erano ovviamente in riferimento ai colleghi che erano appunto in unione, cioè c'era questa coesione. Detto ciò, si può partecipare ai consigli, quando sono convocati si può benissimo partecipare, le sedute sono aperte, sono pubbliche, quindi anche i consiglieri possono benissimo prendere parte alle sedute. B, ci si può riferire tranquillamente con appunto i rappresentanti eletti e confrontarsi e portare anche all'attenzione delle tematiche. Questo è chiaro. Poi è vero che il Consiglio dell'Unione, almeno per quella che è stata la nostra esperienza, ma credo che anche oggi sia un po' così, è più amministrativo da un certo punto di vista, è sempre politica, ma è molto più amministrativo e a ricordi nello scorso mandato di quasi 4 anni credo siano stati presentati come punti politici un paio, due o tre punti politici in tutto il mandato. È chiaramente un organo che si occupa molto più di tematiche amministrative, e questo è, ma ci sono i rappresentanti che, con cui puoi assolutamente fare riferimento. Poi tra l'altro i rappresentanti dell'Unione sono di tutti i comuni. Quindi uno può avere come riferimento, per assurdo, anche qualche rappresentante di altri comuni, non è esclusa questa cosa, cioè ci sono i consiglieri eletti, sono rappresentate le maggioranze di tutti i consigli, ma non è detto che sono rappresentate tutte le liste, perché così non è, non era così e non è così neanche in questo mandato, così come nello scorso. Grazie.
Grazie al consigliere Sassi. Chiede la parola Setti.
Allora, io mi esprimo sugli emendamenti che sono stati proposti dalla maggioranza e sostanzialmente incontrano quella che è la nostra volontà di essere informati direttamente sui lavori amministrativi e politici dell'Unione dei Comuni, senza bisogno di fare la caccia al tesoro sui siti internet e neppure di andare a pregare delle informazioni su dei partiti e dei gruppi consigliari che non sono quelli per cui appunto uno è stato mandato ed è stato eletto dai suoi elettori. E puntualizzo il fatto che questa miglioria nella trasparenza servirà anche ai gruppi di maggioranza che non sono rappresentati all'Unione dei Comuni, perché sarà una relazione e sarà un invio di documenti a tutti i consiglieri che esprimono il Consiglio Comunale, e quindi sarà utile per una maggiore trasparenza per tutti i componenti del Consiglio. Grazie. Quindi favorevolmente, noi accettiamo favorevolmente questo emendamento.
Allora, ringrazio Setti, ridò la parola a Sassi.
No, forse non è stato ben capito il concetto. Sono rappresentati tutti i gruppi, perché per la maggioranza ci sono degli eletti che rappresentano tutto il gruppo, per le minoranze anche, quindi sono rappresentati, sì, assolutamente sì, però allora mi spiace, però...
Grazie a Setti. Se ci sono altri interventi, non ci sono altri interventi. A questo punto, se ben ho capito, devo mettere in votazione l'emendamento. Quindi, i favorevoli all'emendamento presentato dalla consigliera dal consigliere Goccini. Favorevoli? Vabbè, ci sono anch'io, ovviamente. Allora, unanimità, cioè... Votano tutti, per oggi, scusate, però il Nicolini Gianluca non c'è. Allora adesso chiedo chi sono i contrari. Nessuno, astenuti nessuno. A questo punto penso che si debba votare il testo emendato. Perfetto. Allora metto in votazione il testo emendato. Chi è favorevole? Unanimità, escluso sempre Gianluca Nicolini. A questo punto contrari nessuno e astenuti nessuno. Rimane da discutere il 17° punto, che è un'interpellanza del gruppo consigliario Rinascimento Correggio, parcheggio sotterraneo Portareggio, installazione telecamere e videosorveglianza. Do la parola al consigliere Cesi.
Grazie.
parcheggio sotterraneo, portareggio, installazione telecamere videosorveglianza, l'oggetto. Dalle ore 7 alle ore 21 in questo corso Mazzini, altezza portareggio, è attivo un parcheggio sotterraneo. Il parcheggio è utilizzato, oltre che da residenti, da numerose persone che svolgono attività lavorative in questo centro. Dalle ore 21 alle ore 07, utilizzato anche da residenti che hanno sottoscritto abbonamento con il comune e o che abbiano acquistato posti auto. Numerosi cittadini hanno segnalato preoccupazioni nelle ore serali per la presenza di malintenzionati. Questo gruppo, nella persona dello scrivente, ha segnalato a questa amministrazione la presenza di tossicodipendenti all'interno del parcheggio in tutti gli orari. Considerato che ha richiesto più volte l'installazione di telecamere di videosorveglianza all'interno del parcheggio e negli accessi dello stesso, l'installazione delle telecamere possa dare un contributo concreto alla percezione di sicurezza dei cittadini, si chiede al sindaco e ho all'assessore delegato di comunicare a questo consiglio quali siano le scelte che sino ad oggi non hanno permesso l'installazione delle telecamere. Grazie.
Risponde il sindaco.
Sì, grazie. E allora, abbiamo fatto una verifica nell'archivio di Rilfedeur, il software delle segnalazioni, per capire se erano arrivate da 2023 oggi segnalazioni su questo tema nel parcheggio interrato. Non sono arrivate segnalazioni su un tema di percezione di insicurezza, e sono arrivate altre segnalazioni perché magari c'era sporcizia piuttosto che un neon spento o cose di questo genere. E ammetto di aver visto anch'io, e l'ho comunicato ai carabinieri, la presenza di ragazzini sospetti, diciamo così. E comunque l'intervento crediamo che verrà fatto, adesso ancora non lo riesco a calendarizzare perché adesso abbiamo in programma prima l'installazione delle telecamere al Piazzale Aldo Moro e a ruota l'installazione delle telecamere nel parco del Presidente, in cui stiamo aspettando di installare il potenziamento della pubblica perché piove sempre e è impraticabile andando lì con i mezzi, distruggeremmo il parco, quindi appena le condizioni ce lo permettono installiamo i pali e su questi verrà anche installata il sistema di telecamere e dopo metteremo in programma implementazioni ulteriori e la priorità che ci siamo sempre dati in accordo anche con le forze dell'ordine e la prefettura era appunto partire dagli spazi pubblici prima di andare poi in ambiti più privati, tipo i quartieri, eccetera, perché sennò non avremmo avuto un criterio per dire questo quartiere sì e questo quartiere no. Quindi il criterio è sempre stato questo, partire dalle zone più sollecitate, più utilizzate, il parco urbano piuttosto che il centro, eccetera, e poi dopo man mano ampliare il tessuto delle nostre telecamere. Quindi anche il garage interrato verrà dotato di telecamere, non mi riesco a esprimere sulle tempistiche, ma credo che verrà fatto.
Grazie sindaco, do la parola a Cesi.
Sì, mi ritengo soddisfatto, volevo solo rappresentare che le lamentele vengono più che altro da donne che preferiscono, chi svolge attività lavorative in centro preferiscono parcheggiare fuori perché nelle ore serali sono preoccupate solo per questo e sono segnalazioni che non arrivano sicuramente al comune.
Abbiamo esaudito i punti per cui vi ringrazio e vi auguro buonasera.